è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Tendi, tendi l'armonia, tendi, è la magia.
Beh, caro Parenzo, sembra almeno l'inizio. Almeno l'inizio sembra copiato. Sto parlando del nuovo inno del PDL. L'inizio sembra copiato proprio da Candy Candy.
Sì, sì.
Ieri sera a un certo punto.
Zucchero filato.
Ma cosa succede che non si sente? Cosa succede? Aggiustatemi tutto.
Cicchitto.
Va bene, allora mandiamo innanzitutto quello che è arrivato a noi dell'inno del PDL, quello che è arrivato a noi dell'inno del PDL. Il nuovo inno del PDL, caro Parenzo, il nuovo inno del PDL tirato fuori dal cilindro ieri sera da Berlusconi.
Ma chi l'ha scritto? Cristina D'Avena?
No, che Cristina D'Avena? L'ha scritto
un po' simile, effettivamente.
Pare l'abbia scritto un deputato insieme a Berlusconi, la Rossi, con il contributo fondamentale naturalmente di un vocalist di... e di una persona che è molto vicina a Berlusconi, una persona che è molto vicina a Berlusconi e che spesso era presente al piano bar di Arcore, ma sentiremo tutto più avanti.
C'è un deputato, lei mi dice, avrebbe scritto
no,
questo
no,
testo?
No, un deputato sì, pare di sì, però
hanno molto da fare,
alcuni smentiscono.
Mamma mia.
A proposito dell'inno, che potete consultare tutti ormai su internet, su vari siti web.
Sì, basta digitare il nuovo inno PDL.
La Russa, inno molto bello. Qui si sente malissimo ancora quello che è arrivato a noi, quello che è arrivato in realtà a tutti.
Ottima riunione, rilanciato simbolo, nome, voglia di combattere, voglia di impegnarsi. Grazie.
Questo nuovo inno.
Molto bello, grazie. Buonanotte, fate chiudere.
Podestà, presidente della provincia di Milano, inno bello, no, inno bello, facile da imparare.
Bello, facile da imparare, secondo me orecchiabile.
Bah,
una cosa pazzesca. Bah.
Più avanti sull'inno del PDL
un approfondimento
particolare.
Faremo un focus proprio sull'inno del PDL, cioè.
Invece la polemica del giorno riguarda frasi pronunciate dal presidente di Confindustria Marcegaglia,
e qui mi alzo in piedi,
against, contro i sindacati che difendono i lavoratori ladri. Sentiamo.
Allora, noi vorremmo avere un sindacato che lotta anche fortemente con noi per tutelare i bravi lavoratori, ma vorremmo avere un sindacato che non protegge gli assenteisti cronici, i ladri, quelli che non fanno il proprio mestiere. Quindi su questo io penso che sia importante andare avanti.
Le multinazionali non investono qui perché ci sono i fannulloni che non possono essere licenziati.
Boh.
Guardate, io parlo continuamente con multinazionali e tutte le multinazionali mi dicono, fino a quando io non sono in grado di licenziare un fannullone, un assenteista cronico, io in questo paese non vengo ad investire. Allora, questo è un problema vero.
Intanto giustamente qualcuno scrive che con questo inno Apicella si rivolta sull'isola, l'inno del PDL.
Sì,
secondo alcuni non lo gradirebbe. In realtà poi si sente talmente male che non si può nemmeno giudicare.
Ma io dico anche dal punto di vista proprio melodico, beh, le parole sono discutibili, ma poi apriremo
poi, scusa,
un focus.
Scusa, perché bisogna tirare fuori oggi l'inno del PDL, un partito che ha ben altri problemi, certo, se ancora può definirsi un partito.
Cose, eccetera, voglio dire, no? Cosentino,
le tessere. Eccetera, eccetera. Va bene, Di
però
Pietro,
loro pensano
Di Pietro,
all'inno, gli piace così.
Di Pietro, la Marcegaglia, se cerca i ladri, guardi a casa sua.
Questo è eccessivo, anche questo.
Se vuole cercare i ladri, se vuole lei, signora Presidente, cercare i ladri, comincia a guardare a casa sua. Mi riferisco a molti imprenditori che fanno parte di Confindustria e che hanno avuto parte importante nella realizzazione di quella Tangentopoli scoperta con mani pulite. Se poi proprio non lo comprende cosa voglio dire, guardi proprio a casa sua,
Se racconta una bugia.
Bene, ci scrive qualcuno che ci sta ascoltando dalla palestra, dalla palestra 800 24 00 24. Questa è la Zanzara. E beh, un grande protagonista del mondo operaio, del mondo dei lavoratori.
Scusi, mi faccia capire, lei alla radio della Confindustria.
Sì,
nel giorno in cui
la presidente
Marcegaglia apre questa discussione del 18, lei che fa, Cruciani?
Sì.
Che fa?
Mi invita?
Chi invita?
Il signor Giorgio Cremaschi. Buonasera.
Buonasera. Come e sta? Attenti che se tolgono l'articolo 18 poi vi licenziano, poi non vi reintegrano.
Ma magari lo togliessero, caro Cremaschi. Magari lei dice
non
siccome
vi reintegrano più dopo, attenzione, comodo a tutti.
No, ma qui
si posta dall'altra parte della barricata e si cambia punto di vista.
Nel nostro caso ci sarebbe la giusta causa, sa? Nel nostro caso noi saremmo veramente
noi se ci licenziano potrebbero anche avere ragione, perché invitiamo uno dei nemici storici,
esatto, no, perché hai un contrasto tra giusta causa e libertà costituzionali, sarebbe un bel processo comunque. Sì.
Giorgio Cremaschi,
volentieri se vi licenziate.
Più a sinistra di lei probabilmente c'è soltanto forse Marx, più a sinistra di lei.
Ma non esageriamo.
Ma come nel suo libro che ha scritto, visto che citava Marx ogni riga, perché nell'ultimo libro, quello con adesso, i padroni, c'era la parola padroni, questo mi ricordo.
Sì, il regime dei padroni.
Sì, esatto, lei li chiama ancora così.
Lei li chiama ancora i padroni in senso negativo,
sì.
No?
Sì.
No, in senso oggettivo.
Anche un po' negativo, diciamo la verità.
Oggettivo. Beh, certo, non è positivo, però.
Come non è positivo?
Già la Confindustria si chiamava così fino a poco tempo fa.
Ma che c'entra? Cioè, quello è il patronà. Ma è la traduzione di imprenditori in parte, cioè non è solo.
Ma imprenditori in Italia è un po' troppo ambiguo, mi permetta. Imprenditori.
Lei dice imprenditori.
Mi farei chiamare padrone, perché poi è così.
Ecco, ma lei sogna, mi dica la verità, Cremaschi, lei sogna un mondo senza padroni?
Sì.
Cioè, può esistere?
Certo,
ma come può esistere?
Certo,
Cremaschi,
no,
però, un mondo senza padroni?
No, guardi, assolutamente. Cioè,
qual è il paese modello per lei?
Che produce?
No, non ce n'è. Beh, cioè, lei ha detto giustamente, sogno un mondo senza padroni, però, sa, l'uomo ha sognato per 2000 anni di volare, come diceva questo.
Ho capito, cioè una sorta di utopia irraggiungibile.
Irraggiungibile, speriamo che sia raggiungibile, perché così non andiamo da nessuna parte. Cioè, io sogno un mondo dove le persone possano decidere liberamente, cioè non sotto la schiavitù né del potere politico né sotto la schiavitù del potere economico.
Beh, questo però,
di persone davvero libere.
Però scusi un attimo, non esistono modelli. Cremaschi, non sono esistiti fino adesso modelli in cui non ci sia il potere politico, siano.
Qualcuno ci ha provato e ha fatto dei disastri clamorosi.
Abbia pazienza.
Vedi Cuba, vedi Russia.
Infatti, per me, sì, lo so, adesso calma.
Vedi Hitler.
So bene che il tentativo di cambiare le cose può provocare dei disastri, su questo non c'è dubbio, però mi permetta anche che da quando il capitalismo, quello che c'è oggi, non ha niente di fronte, non ha un modello alternativo, prima aveva il modello socialista, che spingeva anche il capitalismo a migliorarsi, da quando il modello socialista sicuramente è andato
crollato,
non c'è più, il capitalismo sta male anche lui, perché senza un antagonista... senza qualcuno che ti stimoli a cambiare le cose.
Ci vuole un antagonista, cioè ci vorrebbe un bel modello.
Ci vuole una ripresa del conflitto sociale, una ripresa della, di una domanda sociale, una riflessione.
Manifestazioni, cortei, lotta sociale.
Anche pensiero, non mi permette, non ridicolizzi. No. Anche pensiero.
Io sono abituato a ridicolizzare, pensiero. Scusi.
Lo so, però.
No, e lei giustamente si difende dalla senta, Cremaschi, ma come vogliamo definire questa uscita della signora Marcegaglia?
Ecco, è sempre su Radio 24.
Sen fuggita. Voce dal sen fuggita.
Ma come mi è moderato, dice? Però? Adesso che sta qui a Radio 24 si modera.
Non abbia paura per noi. Faccia finta di essere
a Radio Popolare.
Sono contento che l'abbia detto, perché siccome io penso, adesso vedrà che non dirò delle cose moderatissime, siccome io penso che quella trattativa che è lì sia un imbroglio, perché non c'è nessuna trattativa.
Ma quale? Articolo 18 dice lei?
Quella che c'è, quel tavolo che c'è.
Il tavolo sul lavoro, il cosiddetto tavolo.
È un tavolo finto.
Io appena sento la parola tavolo metto mano alla pistola, come diceva
lei. È un tavolo finto, perché da un lato c'è Monti che ha detto che comunque alla fine interviene lui, e dall'altro giustamente c'è appunto la signora Marcegaglia che ha detto oggi una cosa ovviamente mostruosa, perché dire...
Mostruosa?
Mostruosa, sì, per la semplice ragione che dire che chi l'articolo 18 difende i fanoloni.
Non ha detto questo. Che il sindacato protegge il sindacato in alcuni casi.
È come dire che gli avvocati della difesa dovrebbero essere eliminati in un processo perché difendono i delinquenti. Più o meno è lo stesso schema.
Cioè, vuole eliminare qualsiasi
una parte, nel conflitto ci sono due parti, si fa il conflitto, e il conflitto non è solo lo sciopero, il conflitto è anche il conflitto che c'è un tavolo di trattativa.
Scusi, ma perché non deve essere possibile non deve essere possibile licenziare assenteisti cronici, ladri, quelli che non fanno il loro lavoro?
È assolutamente possibile. Chi ha detto che non
No, perché spesso vengono reintegrati.
Dunque ha detto una stupidaggine.
Ha detto una stupidaggine, assolutamente, perché vengono reintegrati se non c'è l'onere della prova.
Ma voi non li attaccate mai questi qua, cioè li difendete quasi sempre anche voi.
Le voglio chiedere una cosa diretta, Cremaschi.
Io conosco gente che va a lavorare ammalata e vorrei che stesse più a casa. In questo periodo di crisi conosco persone che vanno a lavorare ammalate. E quindi se preferire, cioè voglio dire, non siamo a 20 anni fa, purtroppo. Lo dico purtroppo.
Perché purtroppo?
Perché 20 anni fa i lavoratori stavano molto meglio di oggi.
Beh, adesso.
Oggi c'è una condizione di precarietà che sta crescendo enormemente nel mondo del lavoro e che tocca a tutti. Quindi,
adesso torniamo sulle frasi da Marcegaglia tra poco, dopo il traffico con Giorgio Cremaschi.
Dove si trova, signor Cremaschi?
Ospite alla Radio Confindustria a Roma. Non so, si muove sempre col treno. Ogni volta che lo chiamo sta in treno. Poi gli farò una domanda su quello.
Sono a Brescia in questo momento.
A Brescia, bene. Naturalmente fioccano le reazioni, Ferrero, i fannulloni sono in Confindustria, eccetera, eccetera. Lei concorda con queste cose, Cremaschi?
Certo.
No, concordo sul fatto che non c'era il controprova necessaria. Mi è capitato, di trovare industriali assenteisti.
Industriali
che hanno chiuso le fabbriche, che sono andati in Svizzera, questo non c'è dubbio. Oppure che hanno fatto infortuni drammatici sul lavoro e quindi, non è che io li posso licenziare. Non li posso licenziare, il lavoratore non li può licenziare.
Però torniamo a bomba.
Il lavoratore può essere licenziato. Comunque questa
torniamo a bomba, ma lei, Cremaschi,
infelice, non mi permetta questa, è assolutamente infelice della signora Marcegaglia, ha per me un pregio che svela il fatto.
Svela che cosa?
Che quella trattativa lì è una trattativa finta. Questo lo dico al mio sindacato, alla CGIL.
Alla CGIL.
Sbaglia.
Dovrebbe alzarsi dal tavolo e andarsene, secondo lei.
Io penso proprio così.
Alzarsi dal tavolo.
Sbattere anche i pugni, magari.
Perché io penso, perché le trattative si fanno quando ci sono, si tratta. Mi pare che lì si stia facendo dichiarazioni stampa e al tavolo non c'è mai niente.
Beh, ma qua è Monti.
È una specie di Grande Fratello, di talk show in cui si va lì, si fa la sparata in attesa che a metà marzo che il governo decida.
Ma come è normale in tutte le Cremaschi, ma è come in tutte le democrazie, a un certo punto si ascolta, si fanno i tavoli
poi
a un certo punto il governo, quello che viene in questo caso, non è stato proprio eletto, quello è stato è stato votato in Parlamento, decide.
Esatto, esatto, no, ha detto una buona cosa.
Ma su questo purtroppo è il difetto di origine. È il difetto di origine.
Esatto, ma assolutamente, perché un cambiamento di questa portata che riguarda la vita e il futuro.
Poi, voi
ci sono altri che se ne stanno discutendo e di cui praticamente.
Lo deve fare un governo eletto, dice, lo deve fare un governo eletto.
Assolutamente.
Però voi l'avreste detto lo stesso.
Io certo, perché la democrazia non è che la democrazia c'è la fine dell'opposizione o la fine delle diverse posizioni, però voglio dire,
senta Cremaschi,
i cittadini possano scegliere davvero un programma di austerità e i partiti invece che occuparsi delle cose, degli inni, di quelle cose che li prendete in giro adesso giustamente, si occupino davvero di dire qual è il programma che
ma secondo lei PDL è ancora un partito?
Mi permette, Monti che dice tutti i minuti, anche ieri, tanto io non devo essere rieletto, posso fare quel che mi pare,
ma magari
che parla come il Marchese del Grillo,
cioè come il Marchese del Grillo. Voi non siete un cazzo, lei dice.
Esatto.
Lo devo dire io al posto suo, lo devo dire io al posto suo.
Ma io non ho capito una cosa.
Senta Cremaschi, scusi una cosa, però io le voglio fare una domanda diretta. Ma lei Giorgio Cremaschi, l'ultima volta che ha messo piede, siccome è del Comitato Centrale della FIOM, l'ultima volta che ha messo piede in un posto di lavoro, perché lei non è mai stato metalmeccanico, giusto?
Ho la fortuna di avere studiato, a differenza di altri, quindi ho la fortuna di avere studiato, ho fatto l'università, sì, mi sono occupato sempre di sindacato.
Sì, sindacato.
Ma non ho...
Non ha mai lavorato in una fabbrica?
No, mai. Ho sempre, per questo ho cercato di imparare dai lavoratori.
Benissimo, però l'ultima volta che ha messo piede in un posto...
umile nei confronti di chi lavora e di apprezzare la fatica di chi si alza alle 5:30, alle 6 del mattino per cominciare la carriera di votare.
Lei non si è mai svegliato però alle 5:30 del mattino, cioè, questo bisogna chiarirlo pure.
Per andare davanti alle fabbriche, sì.
Sì, però certo, non per lavorare.
Non per lavorare, per andare davanti alle fabbriche. E mi assicuro che appunto ho sempre pensato che quando ero a Torino e quando pensavo andavo alle 5:30 davanti alle fabbriche a distribuire i volantini e incontravo i lavoratori che entravano dentro e alle 6 in punto iniziava come oggi peraltro la catena di montaggio che significa fare 1500 o 2000 degli stessi movimenti per tutto il turno, pensavo di essere un privilegiato. Io che mi alzavo alle 5:30 e pensavo che quei lavoratori lì avessero diritto a un trattamento infinitamente superiore a quello che oggi gli viene riconosciuto.
Scusi Cremaschi, però io l'ultima volta che lei, a parte il sindacato, perché comunque è un lavoro certamente, l'ultima volta che lei ha lavorato in un ufficio, quando è stata? Che anno risale?
No, io ho sempre fatto il sindacalista.
Sempre?
Anni.
Lei non ha mai lavorato?
Negli anni 70, no, ho allora... lavorato, ho fatto l'impiegato.
Per quanti anni? 4 anni, 5 anni? Per quanto l'ho fatto?
4-5 anni, ho fatto 4-5 anni impiegato in vari posti, poi sono entrato nel sindacato.
Cioè lei ha lavorato 4-5 anni in vita sua, diciamo la verità.
Beh no, lavora ancora adesso.
No, ma lavoro senza sindacato, 4-5 anni.
Che il mio e il suo, come diceva Missiroli, un vecchio giornalista che diceva abbiamo scritto un bel giornale, però è sempre meglio che lavorare. Premesso che io ho un'idea più radicale della sua del lavoro, cioè penso che il lavoro sia davvero la fatica e che tutti noi che abbiamo il privilegio
non c'è dubbio.
Facciamo
però lei in un posto di lavoro
che non sono dei lavori
però in un posto di lavoro senza essere sindacalista lei c'è stato 4-5 anni e non è mai entrato in una fabbrica. Io non so, è una cosa curiosa anche questa cosa qua. Esistono ancora secondo me è una cosa folle, esistono ancora in Italia, penso in nessun altro paese esiste una cosa del genere, persone che fanno i sindacalisti tutta la vita adesso perché
deve fare?
Ma io penso che sia una buona cosa perché ma guardi che a parte che non è così perché in tutti i sindacati del mondo è così, ma detto questo assolutamente
da verificare.
Poi a differenza di altri io non sono d'accordo con i modelli che ci sono per cui i sindacalisti a un certo punto come in certi paesi negli Stati Uniti o in Germania o in Svezia a un certo punto entrano nei consigli di amministrazione delle aziende, se vuol dire questo io non sono d'accordo.
No, quello sento, un'ultima cosa che ho un minuto,
io non sono d'accordo però penso che fare il mestiere sindacale sia un mestiere se si fa ovviamente
no ma ho capito
che però è sempre possiamo dirla così,
questo deve decidere, questo non lo posso decidere
che fare
io,
possiamo dirla come battuta che
fare sia un mestiere onesto, si sta dalla parte giusta, se si lavora bene si sta dalla, si ha la
però
grande,
è sempre meglio,
che lavorare,
è sempre meglio che lavorare Cremaschi, diciamo la verità,
anche il suo
anche il mio
no beh questo
può darsi,
assolutamente anche il suo, assolutamente, qualsiasi lavoro intellettuale è un privilegio, bisogna sempre saperlo. Adesso che si parla appunto di portare la pensione a 70 anni, bisogna ricordare appunto che c'è una bella differenza tra chi fa un lavoro faticoso, cioè l'operaio, l'infermiere.
Mi dà una definizione di Veltroni, una definizione di Veltroni in 10 secondi che devo chiudere, una definizione di Veltroni dopo che quell'uscita sull'articolo 18 di Giorgio Cremaschi.
Beh, uno che
veloce,
non sa dov'è. Uno che non sa dov'è.
Che non sa dov'è, bellissimo.
Sì, sì.
Grazie.
Non sa dov'è.
Grazie.
Uno che vorrebbe essere sempre altrove.
Giornale Radio, grazie.
Avanti
a Giorgio
tutta Cremaschi.
Cremaschi,
mi raccomando,
Siamo qui alle 19.17, 800 24 00 24.
Io faccio le 19.18 veramente.
Tu fai le 19.18. Io faccio le 19.17 invece. E siamo in diretta anche su TGCOM 24, come sapete.
Ah, bene.
Bene.
Ah, un abbraccio fortissimo alla signora Ilaria Cavo.
Sì, ma non ci sente, non ci sente più. A un certo punto siamo in diretta solo noi, non hai capito ancora come funziona, non hai capito nulla di come funziona.
No.
Vabbè, non hai capito.
Cioè, noi adesso siamo in onda.
Siamo in onda in diretta
sulla radio e ci ascoltano in macchina,
e anche su TGCOM 24.
Volevo salutare solo a casa.
Ma non ti posso salutare perché siamo in diretta solo noi.
Vabbè, fai quello.
Volevi salutare la conduttrice come al solito.
Comunque siamo maleducati.
Va bene, intanto mandiamo i titoli del TG3.
E io arredo intanto qui il mio.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Attacco della Marcegaglia, il sindacato non difende ladri fannulloni, Camusso, parole false e offensive, Fornero, l'accordo sul lavoro è possibile. Pubblicate online le denunce dei redditi dei ministri, la più ricca è la titolare della giustizia Severino, secondo Passera, abbondi contatti sul sito del governo. Monti, lotta dura all'evasione fiscale, ma per la riduzione delle aliquote bisogna aspettare il 2014, torna l'elenco clienti fornitori. L'Europa dice sì al salvataggio della Grecia, arriveranno i 130 miliardi di aiuti, ma il paese è di fatto commissariato, nuove manifestazioni ad Atene. Berlusconi, alle amministrative andremo col simbolo PDL, polemica sul nuovo inno, il PD discute di articolo 18 e sostegno a Monti, Bersani al TG3. Dopo lo scandalo della donna lasciata legata in barella al Policlinico di Roma, il ministro Balduzzi promette ispezioni nei pronto soccorso più critici. Il governo indiano abbassa i toni nel caso che vede coinvolti marò italiani. Nello stesso tratto di mare, poco prima, un mercantile greco attaccato dai pirati.
Qualcuno dice che il nuovo inno del PDL, si sia ispirato, almeno nelle sue note iniziali,
a Cristina D'Avena.
A Candy.
Beh, è che l'ha scritto che sia D'Avena sta cosa.
Sì, non lo so, l'ha cantato, non so se l'abbia scritto lei.
Ma questo che lei sta facendo ascoltare.
Non ti sbilanciare quando non sai le cose.
No,
cioè, Parenzo spesso non sa le cose, poi si sbilancia.
Tanto saluta i nostri editori qui.
Sì, tu li saluti perché sei tu quello che dice
la
pelo.
Gente deve sapere. No, io li metto.
E sono talmente forti i nostri editori che prima abbiamo intervistato il signor Cremaschi.
Sì,
che
la radio di Confindustria.
Che ne ha dette di tutti i colori sulla Marcegaglia. Poi ha anche confessato che non ha lavorato solo 4-5 anni in fabbrica in vita sua. 4-5
poi ha detto
anni.
Che in fondo fare sindacalista è sempre meglio che lavorare.
Qualcuno dice anche che ci sia Kimba Leone Bianco, che poi recupereremo più avanti nel corso della trasmissione. Bene, dopo i titoli del TG3, Danilo Mariani, perché noi abbiamo colui che ha cantato, colui che ha composto, pare, insieme alla sua moglie, che si chiama Simonetta Losi.
Che coppia!
L'inno del PDL. Buonasera, Mariani.
Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Come sta? Innanzitutto, dov'è sua moglie?
Qui accanto a me.
Accanto a lei. È collegata pure a lei con un altro telefono? Sì, l'abbiamo chiamata con un altro telefono. Fatevi dare un altro telefono, vi devo spiegare tutto.
Subito sul crociere.
No, ma lei sta ascoltando con le
No, perché vorrei che dopo intervenisse.
Ma il signor Mariani sarebbe l'autore dell'inno del PDL.
Allora, signor Mariani, innanzitutto chiariamo la cosa in maniera definitiva per la prima volta.
È il tema del giorno, indubbiamente.
Scoop della zanzara.
Dunque, non c'è proprio di che parlare.
Beh, come non c'è di che parlare?
No, ma ha sentito anche. Anche tutti hanno dato la notizia.
Tutti ne parlano.
Polemica sul nuovo inno. Cioè, non c'è il partito, però c'è l'inno.
Ma lì il partito c'è. Che c'è?
Ma adesso, c'è, dai,
Parenzo esagera.
Le tessere, le cose. Dai.
Scusi, signor Mariani, allora mi spieghi un attimo una cosa. Esiste questo inno del PDL? Sì. Innanzitutto, lei l'ha composto? Ci spieghi
Composto adesso.
Esiste. come è composto? Sì, vabbè, esiste, l'avete sentito, lo abbiamo fatto ieri sera, quindi esiste.
È stato fatto ieri sera?
Sì, è stato, no, è stato eseguito ieri sera, ormai l'avete visto su internet da tutte le parti, sì. Ma quindi è stato eseguito, niente, a questa scena.
Come è stato partorito, Mariani?
Sì, quanto ci ha messo poi soprattutto a comporlo?
No, vabbè, ora questa mi noto un po' di ironia.
No, ma non c'è nessuna ironia,
Mariani.
Allora, gli ascoltatori devono sapere che scusi un attimo, gli ascoltatori devono sapere che Danilo Mariani è stato altre volte ospite della Zanzara.
Certo.
È un compositore, un pianista, posso dire così, Mariani, come si vuole definire?
No, sono un pianista.
Benissimo.
Un maestro.
Ho fatto queste cose qua.
Certo. E frequenta
l'osservatorio, quindi cioè, mi reputo pianista.
Un pianista, benissimo. Frequenta casa Berlusconi, in particolare ad Arcore. Quante volte ci va più o meno all'anno, Mariani?
Ma ci vado, dipende. Comunque ci vado sovente, insomma.
Spesso, che ne so, due volte al mese, tre volte al mese.
No, non è una cosa fissa, cioè non c'è una tabella. Beh,
l'ultima volta che è stato a Arcore, quando
è accaduto? Sto tornando adesso da Arcore perché eravamo lì per questa.
Quindi ha dormito lì a Arcore lei?
In autostrada, sì. Siamo.
Ha dormito a Arcore ieri? Prima notizia, Mariani dorme ad Arcore.
Ma no, ha dormito ieri.
C'è crisi, quindi bisogna risparmiare. Quindi non posso andare in
Arcore. È vero, Berlusconi è molto ospitale. Sì,
senta una cosa, Mariani, sì. A chi è venuta l'idea di fare un nuovo inno? Dal presidente Berlusconi?
È venuta così, una sera così a cena, di fare questo inno, visto che.
Ma quando? Un mese fa? Due mesi fa? Quando è stato?
Qualche mese fa, così, sì.
Sì, col presidente Berlusconi, a cena col presidente Berlusconi.
Esatto.
Sì.
E cosa le ha detto?
C'è bisogno di fare un nuovo inno, c'è bisogno di creare un nuovo inno.
C'era nell'area un qualcosa di sì. Motivo, di cos'è, e poi abbiamo ripreso e perfezionato, insomma.
Ma vi siete ispirati a che cosa? Qualcuno dice a questo Candy, è vero?
Ma no, Candy, ma mi sembra che non c'entra niente proprio Candy. Non mi sembra.
Ma forse giusto la melodia ricorda un po' Candy, ma non è un reato, cioè va benissimo.
No, certo.
Ma le parole chi le ha scritte?
Le parole sono del presidente, abbiamo portato un testo e poi il presidente ha messo mano e ha aggiustato tutte, insomma.
Cioè lei ha portato un testo e il presidente poi ha messo mano al testo?
E l'ha corretto tutto praticamente.
No, noi io, onorevole Rossi, ha portato un testo che già aveva
corretto da Berlusconi, corretto dal presidente, ma alla fine questo qua
è una brutta parola, corretto, perché
arrangiato,
adattato.
Sento una cosa, ma alla fine quando è stato cantato ieri sera davanti a una settantina di persone più o meno, sì. Mi pare di capire, è piaciuto al presidente Berlusconi, cioè è l'inno definitivo del futuro PDL, come si chiamerà?
Chiederlo a lui,
ma così una sensazione,
le sue sensazioni,
come è stato accolto?
Orecchiabile, resta comunque magari in mente, resta subito magari nella mente, si ricorda bene, quindi può essere piacevole. Poi ovviamente un inno non deve essere una canzone troppo seria o troppo difficile, perché deve essere comunque un motivo, appunto, come dicevo, che resta in mente, che si ricorda in modo facile, insomma, quindi da questo punto di vista sembra che
ha tutte le caratteristiche, no?
E che possa restare in mente da fischiettare.
Insomma, al presidente Berlusconi è piaciuto molto.
Questo ce lo dica.
È piaciuto molto al presidente Berlusconi.
Sembra di sì.
Beh, è piaciuto.
Quello che ha detto sì, insomma.
Quello che ha detto sì, ma anche lui si è messo a cantare, no?
No, lui ascoltava.
E ha applaudito.
Ascoltava in religioso silenzio. Sì.
Ascoltava in religioso silenzio.
Era più bello. Ce l'ho messa io questa così.
Però era più bella. A me piaceva di più, guardi, l'inno di Forza Italia.
L'inno di Forza Italia, secondo me, è bellissimo.
È bellissimo, perché era azzurro. Lo canti con noi?
No, aspetta.
Quello era bello. Azzurro Libertà.
È Renato Serio, che è un grande maestro, che sicuramente ha scritto un bellissimo inno.
E meno male che Silvio c'è, è meglio o peggio di questo?
Vabbè, che c'entra? Musicalmente Forza Italia penso che
non lo batte nessuno
di questi inni che si sono seguiti, certo. No, quindi onestamente. giustamente, insomma, da dare a Cesare quel che dice.
Certo, non c'è dubbio. Sento una cosa, allora, che vogliamo fare? In esclusiva mondiale, direi. Intanto c'è la Simonetta Losi, che è la moglie di Danilo Mariani. Buonasera,
sì.
Buonasera.
Sì, buonasera.
Come
buonasera,
sta?
Eccola. Io sta bene, sono un pochino fuori dalla macchina, mi fa un po' freddo, però va bene.
Vabbè, ma adesso non la lasciamo parecchio. No, coordinatrice del PDL, peraltro, di Saterano, provincia di Siena.
Sarteano,
perché Sarteano. Mi scrivete le cose male, mi scrivono le cose male. Sarteano, non
terra
Sarteano
di comunisti lì, sono tutte
alla grande.
Guardi, è una lotta durissima. Io sono lotta durissima, il consiglio comunale e devo dire che è molto dura. Adesso faremo
molto dura,
progresso,
adesso, non è che...
però è duro. Si
cioè, come stare in Russia negli anni 50, praticamente.
Guardi, ha reso proprio l'idea, Paretti.
Beh, no, no, adesso però ho detto una cazzata.
Stava scherzando, Paretti.
Cioè, no, cioè, stare in Toscana
chi inizia a cantare? Chi inizia a cantare? Mariani, vada lei.
Sì.
Vado io?
Vada.
Sì. Ah, ma dobbiamo cantarla?
Un pezzettino, sì. Dai.
Dai, allora, Simone, signora Losi, canti lei, canti lei, canti lei.
Sì.
Vabbè, canto io, allora Danilo, vabbè, parti tu, vai.
Sì. Vabbè, grande il sogno che ci unisce, un sogno grande che si realizzerà. Grande la forza che ci diamo, la forza che ci dice che il bene vincerà per sempre. Grande la voglia di lottare, la voglia di cambiare l'Italia che verrà. Noi siamo il popolo della libertà.
Beh, questa è una strofa, io non la sa tutta, Simonetta.
No, era l'inciso, era soltanto.
Vada con l'inizio, signora Losi, gente che ama la luce, com'è l'inizio? Una cosa meravigliosa, allora, fantastica.
L'inizio che di solito, cioè nella canzone parte Danilo, io faccio un'altra parte. Allora, l'inizio fa gente che ama la luce, che non prova invidia, che odiare non sa. Gente che non ha rancore, che ha come valore la sua libertà. Che porta in alto una bandiera nuova, che non si arrende, non si arrenderà. E poi eccetera eccetera. E poi si va all'inciso.
Però c'è un passaggio, sì. Onorevole.
Sì, no, che onorevole.
Vabbè, lo diventerà.
Magari.
No, c'è un passaggio che sì, mi pare ficcante per la fase storica che stiamo vivendo. Quando voi scrivete, grande la voglia di votare, la voglia di cambiare l'Italia che verrà. Ma Monti
ma non è votare però, eh.
Posso precisare che questo
precisi,
qui non è...
Non è votare.
Ah. Questo
è grande la voglia di lottare.
Che è andato in rete, è stata naturalmente una registrazione improvvisata ieri sera. E chi ha mandato in rete magari ha registrato male o ha capito male le parole.
Quindi non avete voglia di votare, questo è il punto.
Non c'è scritto di votare.
Precisiamo, è importante. È fondamentale.
È una precisazione importante.
Ma gli hai chiesto tu, peraltro.
Di lottare.
Senta, ma come si conclude questa canzone? Grande la voglia di lottare. Com'è?
Finisce, noi siamo il popolo della libertà, noi siamo il popolo della libertà.
Sento una cosa, ma lei vuole, signora Losi, lei vuole, mi sembra di capire che vuole andare in Parlamento, sbaglio?
Sì.
Così.
Chi l'ha detto? Chi è che
no,
l'ha detto?
Così ha detto suo marito, ha detto magari, no.
No,
detto
ma io. Non è vero.
Allora, c'è la borsa, c'è la borsa, torniamo tra un attimo.
Torno in macchina intanto.
Torno in macchina per un secondo, 800 24 00 24, in esclusiva alla Zanzara, coloro che hanno realizzato il nuovo inno del PDL. Ascoltatori di Radio 24, cari telespettatori di TGCom 24, potete andare sul canale 51, dovete andare se non siete in macchina,
andare.
Se non state ascoltando la radio.
È un reato non farlo.
È un reato assoluto non farlo. State ascoltando l'inno storico di Forza Italia. Poi c'è stato anche, meno male che Silvio c'è, noi abbiamo in collegamento...
Li manderemo tutti stasera, li manderemo tutti.
Abbiamo in collegamento... l'autore del nuovo inno, chissà se proprio alla fine verrà vittimato. Ma come posso dire, Mariani, come si sente l'ispiratore, il compositore del nuovo inno del PDL? Come dobbiamo definirlo?
Un collaboratore di questo inno.
Vabbè, collaboratore, però
non si butti così giù.
Non si butti giù adesso.
No,
cioè.
No, ci mancherebbe. No, cioè.
appunto, uno dei principali autori, diciamo la verità, insomma,
la mente,
no, no, la mente, la mente.
No, esagerato, no. No. troppo buono. No, vabbè, è stata una cosa di collaborazione fra tutti, quindi è uscita fuori questa
Ecco, ma Berlusconi quanto ci ha messo? Qua la percentuale di Berlusconi in questo nel 70-80%, quanto è stato?
Beh, lui ci ha messo una bella parte, perché lui è un vulcano, di idee,
sì.
Di...
Beh, certo.
È sempre in diciamo che ha sempre tantissime idee, quindi
l'ha fatta lui praticamente, dai,
praticamente l'ha scritto lui, diciamo.
Sta dicendo questo
il testo, sì, il testo, certo.
Ma lei che ha fatto, scusi maestro Mariano?
Beh, l'ha arrangiato
ho fatto gli arrangiamenti,
ecco. Ma la musica, cosa si è ispirato, Mariani, scusi, la musica si è ispirata, avrà avuto qualche ispirazione
a Morricone?
Un motivo facile, orecchiabile, che potesse stare nella mente, una cosa non difficile, alla portata di tutti, che potesse, una cosa che si potesse fischiettare subito dopo che si è sentito.
Fischiettare subito.
Un po' tipo hanno ucciso l'uomo ragno, ecco.
Pestano, forse.
No, va bene, fischiettare, va bene, va benissimo. Senta, ma qualcuno dice anche Kimba Leone Bianco. Vogliamo sentire Kimba Leone Bianco?
Tutto, ma che fa?
No, ma oggi sono spuntati un sacco di cose.
Leone Bianco. No,
sì, aspetti un attimo, aspetti.
Sentiamo, sentiamo. Non lo so.
Kimba
qualcosa c'è all'inizio di questo Kimba Leone Bianco,
sì,
o no?
È un po' la, forse è un po' la medica, però il motivo poi cambia, cioè tutto diverso.
Però vabbè, anche comunque lei dice è originale.
Può essere quella, nel senso che la medica del testo può assomigliare a quella, però il motivo poi è completamente
diverso. Senta, signora Losi, scusi, voi avete una figlia piccola di quanti anni?
No, piccola, 19 anni.
Ah, 19, vabbè, ho capito. No, pensavo voi aveste una figlia molto piccola, magari vi siete ispirati a qualche canzone.
No, infatti pensavo, siccome ne conoscevo molte di canzoni per bambini, ma questa proprio Kimba non la conoscevo.
Non la conoscevo. No. Senta, Mariani e Losi, la nuova coppia del Lino e PDL, voglio chiedervi, è scoppiata una polemica da parte di J-Ax, un cantante, io manco lo conoscevo, sono ignorante in materia totale, degli articolo 31, le faccio sentire, credo che però J-Ax si riferisca piuttosto alle parole più che alla musica, alle parole. Comunque sentiamo il passaggio incriminato, comunque l'inizio della canzone Gente che spera, infatti Gente che spera invece il nuovo inno del PDL, Gente che ama la luce.
Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera, noi.
Beh, devo dire una cosa, non ci azzecca assolutamente nulla, diciamolo chiaramente, non vi voglio difendere perché non
ma certo,
ma non c'è...
Posso dire una cosa, Cruciani?
Vada,
Anch'io ho letto queste polemiche stamattina, però mi dico, se si deve dichiarare un plagio, una frase come gente che spera, che è una frase comunque banale.
Assolutamente, non ce ne voglia il signor J-Ax, ma
no, per
signor J-Ax.
Non so chi sia, chiesto J-Ax.
Tutto rispetto per la sua musica, assolutamente, però mi chiedo... Cioè, se è plagio una frase del genere, è come dire oggi ti amo oppure amo.
Non è plagio, non è
come
plagio.
Dire Forza Italia, no? Ad esempio.
Appunto, perciò mi ha fatto un po' sorridere questa polemica.
Addirittura vuole denunciare Berlusconi, signor J-Ax.
Vuole un po' di pubblicità.
Io credo che, tra l'altro, il presidente, come dicevo prima, senza togliere niente alla musica appunto di J-Ax. Ma presidente, credo che non ascolta quel tipo di musica lì, ma
certo, io però signora Losi, non penso che J-Ax si riferisse al fatto che Berlusconi ascoltando le sue musiche.
Delle parole le ha fatte il presidente, che come può venire fuori?
Vabbè, ma magari gliela suggerite qualcuno, al presidente. Proprio. Comunque, insomma, mi sembra poi tra l'altro una cosa molto molto diversa, un genere completamente diverso.
Completamente
diverso. Comunque, Mariani, lei dice, io J-Ax manco lo conosco, oppure lo conosceva lei?
No, lo conosco, però voglio dire, a parte appunto, con tutto rispetto, un genere completamente diverso, e è tutta una cosa completamente diversa da questa, cioè non vedo proprio dove il plagio stia in una frase, sì, gente che spera. Allora se io in una canzone metto ti amo, allora Tozzi che fa? Mi cita perché ho usato ti amo, che lui ha scritto una canzone dove dice qualcosa.
No, cioè non si deve permettere, non si deve permettere.
Qui siamo un po' a, all'assurdo, insomma.
Siamo all'assurdo. Va bene, senta, prima di congedarvi,
dove siete? In Toscana sembra adesso.
No, siamo a Bologna, stiamo andando a Arezzo a prendere nostra figlia, sì, che studia lì. E
attenzione, perché anche Bologna è rossa,
stasera, quindi la portiamo. Sì, sì, infatti ci passo veloce, passo
Bologna, la Toscana arriva lì in zona.
Senta, però Mariani, la Russia, mi rifaccia all'inizio che non ho
affermato. Sì, però bene perché l'inizio, prima era un po', claudicante.
Ero claudicante?
Beh, un po'.
Ci spiccava un po' con le parole.
Gente che ama la luce, che non prova invidia, che odiare non sa. Gente che non ha rancore, che ha come valore la tua libertà. Che porta in alto una bandiera nuova, che non si arrende e non si arrenderà. Che lotta sempre per la verità, e questo è il popolo della libertà.
La.
Ma che fa, Cruciani?
Stavo proseguendo così, senza base musicale.
È impazzito anche Cruciani.
Stavo proseguendo, grazie.
Buon viaggio.
Un abbraccio.
Grazie,
Danilo Mariani, Simonetta Losi. Ecco. Beh, siamo al top qui, eh?
Sì, era la notizia del giorno.
Siamo al top. Ne parlano dappertutto.
Ha fatto benissimo ad aprire con questo.
800 24 00 24. Andiamo a Verona dal signor Giorgio.
Fammi verificare come stanno qui gli editori.
Pronto?
Sì.
Sì, buonasera. Io volevo dire
qualcosa. Cosa ha messo Parenzo qua davanti? Adesso voglio, che sei dalla radio, voglio non potete vedere. Ha messo davanti due posti
come stanno gli editori.
Una cosa pazzesca, cioè deve sempre lisciare il pelo.
No, ma che lisciare
il pelo?
Sono gli
cosa
editori.
Vergognoso.
Trasparenza,
Giorgio,
assoluta.
Giorgio, dica.
Ecco gli editori.
Io volevo dire qualcosa di ovvio riguardo a Belen Rodriguez e la polemica con la ministra Fornero.
Sì.
A ognuno il suo, ministra faccia l'onorevole.
No, veramente la polemica è stata per interposta persona, in realtà non c'è polemica poi, c'è una frase di Bersani dell'altro giorno, mia figlia preferirebbe la Fornero.
Comunque, tutti quelli che sono indignati per Belen.
Ah, lei dice per la televisione, no? Per la televisione.
Sì, cioè la Belen fa la soubrette, che deve fare? Va a un varietà e fa vedere lo spacco, gli onorevoli, la Bindi, la Fornero, fanno gli onorevoli, se ne stanno in tagliere in Parlamento. Ecco, mi sembrava di dire qualcosa.
Sì, ma Giorgio, esatto, no, lei però dicendo qualcosa di ovvio, in realtà dice una grande verità. Tutte le polemiche ridicole, la televisione, la prima serata sulla farfalla di Belen, sono una cosa pazzesca.
A me ha stupito Sgarbi.
Voglio farvi sentire.
Sgarbi che ha attaccato questa la signora
Sgarbi
Belen
ieri sera. No, non attaccato,
come
dicendo
no?
Che in prima serata
su Rai 1 Sgarbi che dice
cose
proprio
da pazzi.
Lui, no?
Voglio farvi ascoltare Vespa. Bruno Vespa ieri sera a Porta a Porta. Ce l'avete? Vespa ieri sera a Porta a Porta, è bellissima questa qua. Senti, racconta un episodio che è accaduto nei camerini, cari ascoltatori della Zanzara, nei camerini di Sanremo.
Quanti telespettatori avrebbero voluto lanciare un retino per prendere la farfalla di Belen? Un nostro collega ha assistito alla preparazione e alla vestizione di Belen ed è stato un momento indimenticabile. Voleva andare via Belen, ha detto ma no, ma perché vai via? E lì, perché per lei vestirsi era un fatto di...
Chi era il collega fortunato?
Non si dice, questo non si dice, ma certo... In quel momento ha squillato il cellulare il mio collega ed era la moglie e lui ha detto adesso non posso.
Beh, insomma, molto bello.
Le grandi inchieste di Bruno Vespa.
Vabbè, adesso perché ha raccontato un episodio, non è che ha fatto un'inchiesta. Al
le
solito
grandi
tu.
Inchieste.
Fra, 30 secondi.
Il plastico della
per tutti quelli che siete in ascolto, per quelli che siete vedendo la televisione, 30 secondi. 30 secondi, torniamo subito. 30 secondi. Bene, riprendiamo in diretta. 800 24 00 24 su Radio 24, la Zanzara. Se siete a casa potete naturalmente ascoltare la radio e lo fanno in molti, ma volendo in contemporanea, così ci vedete e ci sentite.
Possono accendere semplicemente la televisione in salotto su TGCom
51,
su TGCom 24 nel salotto e poi mentre sono lì a cucinare ascoltano la radio.
Ah, tu hai fatto questo compromesso, hai trovato questo grande compromesso.
Questo è perfetto.
Va bene, intanto andiamo con Fernando
Saluta
da Chieti.
Saluta i tuoi editori.
Io non saluto nessuno. Non fai delle cose obbrobriose sempre. Fernando da Chieti.
Chi è Fernando da Chieti?
È un ascoltatore che ci ha chiamato, un signore gentile, carino,
Fernando.
Simpatico, oppure no?
Forza. Buonasera Cruciani.
Allora, sì, buonasera.
Ah, niente, mi è sembrato di sentire prima da lei Cruciani dire sì. Che se fosse per lei l'età pensionabile lo porterebbe a 75 anni.
Sì, dicevo così, a 70 sicuro. 75 no. Era una provocazione, su.
Ah, vai. Beh, no, perché cioè, ci sarebbe veramente da arrabbiarsi, perché adesso se lei ha fatto la provocazione, bene. Perché io la sfiderei a...
Bravo.
Io faccio il camionista, la sfiderei a sì. Portare il camion fino a 75 anni, ma non parliamo di lavori normali, perché anche un chirurgo,
su
un professore, uno che opera, cioè, adesso mi pare che si esagera un pochettino, negli anni passati si è esagerato in un modo, adesso pare che praticamente si deve risolvere tutti i problemi e si taglia la testa a tutti. Io penso che bisognerebbe stare attenti a fare questi tipi di...
Vabbè, per fortuna non decido io, per
quanti
fortuna non decido
lei?
Io. Per sua fortuna non decido io, fosse per me l'età pensionabile sarebbe stata aumentata da un pezzo a 67-70 anni.
Grazie Fernando,
ma c'è 70. Un'altra frase del giorno che mi ha colpita, quella di Don Gallo, del mitico Don Gallo. Come sapete io quasi sempre sono in disaccordo con quello che dice Don Gallo, che per me spesso fa ragionamenti basati sul nulla, però devo dire che qui è stato particolarmente in un'intervista a chi è stato particolarmente simpatico. A proposito della famosa farfalla di Belen, ormai se ne parlerà.
Se ne è occupato anche signor Don Gallo.
Anche Don Gallo. Io approvo la farfalla. Non farlo sarebbe devianza. Noi dobbiamo andare verso una sessualità liberata. La Chiesa deve smetterla di essere misogina. Le donne non sono streghe che devono confessarsi davanti a una grata. Il paese, poi questa è la migliore. Il paese vuole vedere le gambe, il sedere. Bellissimo.
Don Gallo.
Don Gallo, la donna è un dono di Dio.
E questa ha ragione.
È con noi Gianfranco Rotondi, ex ministro dell'attuazione per l'attuazione del programma. Buonasera.
Bene.
Aldo, buonasera.
Dove si trova?
Dov'è?
Mi trovo seduto al mio posto alla Camera, sul mio scranno, nella confusione che sempre anima quest'aula.
Ma esca, c'è un casino, non si riesce a sentire. Questa è radio e televisione insieme, Rotondi. Vada in un posto dove prende.
In un posto dove si sente meglio.
Io non posso poi farmi accusare di assenteismo da voi se mi allontano dall'aula.
No, quindi quello è la marcegaglia. Che...
Io ero dubbio di deputato e ormai di vostro corrispondente, primo non pagato.
Beh, non pagato, questo è sicuro.
Questo è poco,
ma visto...
Anche con tutti i soldi che prendete, pure
esatto,
i soldi
da, tutti i soldi che lei prende in Parlamento si vuole pure far pagare Radio 24. Su.
Ma quelli da deputato sono meno di quelli che si pensa. Se facessi il vostro corrispondente, sì che prenderei molto.
Beh, non esageriamo.
No, guardi.
Adesso lei incassa intorno ai 15.000 euro al mese. Su, diciamo la verità.
Non cominciamo subito a piangere miseria.
Non cominciamo a piangere.
No, io non piango miseria, ma certamente se c'è una casta di cui non si parla è quella dei giornalisti che sono pagati bene.
Ma dal
io
privato!
Ho il privilegio di appartenere anche a questa casta.
Ma sono pagati dal privato.
Tutte le caste e dico che sono più privilegiato come giornalista che come deputato.
Cioè, sono più caste ai giornalisti.
Il fatto che momentaneamente sono sospeso non dall'ordine, ma dalla pratica della professione.
Scusi un attimo, sono più caste ai giornalisti dei deputati, lei dice, di gran lunga.
Voglio fare un esempio.
Ci faccio un esempio.
Poi è ben noto, no?
Sì.
Tutti fanno le ironie sul fatto che l'assicurazione sanitaria dei deputati comporta che tu vai dal medico, lì fanno la fattura, l'80 te lo ridanno indietro, no?
Sì.
Beh, è una copia copiassa della previdenza dei giornalisti.
Però ma chi c'è? Sì, è vero, però la differenza è questa.
Se vado dal medico scelgo, o porto la fattura alla Camera o all'ordine.
Però scusi un attimo, Rotondi, la differenza è che mentre la cassa dei giornalisti, in teoria, poi ci sono stati vari interventi nel corso degli anni, è finanziata da quello che ogni giornalista poi paga.
Dal lavoratore e dal privato, soprattutto.
Eccetera. Sì,
dall'azienda.
Poi in realtà la cassa, come dire, la cassa... per sanitaria, chiamiamola così, o comunque insomma l'assicurazione sanitaria dei deputati viene pagata da tutti noi, dallo Stato, insomma.
Vabbè. Non è vero, no, è lo
come
stesso
non è vero.
Principio. Sono i deputati,
ma il principio è lo stesso, i soldi vengono da un'altra parte, però
cassa di assicurazione.
Vabbè, comunque lasciamo perdere il dettaglio. Secondo lei i giornalisti sono più casta dei deputati, questa è la...
Ma io faccio un altro discorso. Tutti i mestieri di qualità prendono paghe di qualità. Oggi avete sentito Monti, ha detto sì, abbiamo messo il tetto
ai
dei manager di Stato, ma vattela a pesca dove li troveremo adesso. Sono convinto che i manager di Stato guadagnino troppo e quindi è stato giusto tagliare. Però detto questo, se
scusi un attimo, ma lei ha visto
la loro professionalità, certo, all'estero, alle multinazionali, è un cavolo di problema che il paese
ha. Però scusi un attimo Rotondi, lei ha, ha visto oggi la pubblicazione online dei patrimoni dei ministri, dei sottosegretari, insomma di quelli che compongono il governo Monti, no? Cosa ne pensa? Che è un governo dei ricchi, un governo di possessori di azioni,
guadagna, fa soldi e paga le tasse, non è né un peccatore né uno del quale bisogna dire che sta fuori dalla grazia di Dio.
Sì, però ho capito, che considerazione fa dopo aver letto il profilo, il profilo patrimoniale dei ministri, dei sottosegretari, eccetera?
Sono buoni redditi, no?
Sono ricchi, beati loro, noi lo eravamo meno, ma non significa che avevamo dei meriti in più, tant'è che ce ne hanno cacciato.
Cioè, non è un governo però dei ricchi.
Ah sì, sarà un governo di ricchi e a me interessa che siano capaci. Il mondo è pieno di ricchi che fanno cose buone per i poveri e anche pieno di poveri che fanno delle cose cattive. Quindi, insomma, non mi ha mai appassionato questo aspetto.
Senta una cosa, ma...
ma è giusto, no, pubblicare tutti questi redditi?
Perché voi non l'avete mai fatto?
Perché non l'avete fatto?
La gente vuol saperlo. E allora,
ma non la gente... Cioè, è una questione.
Questa curiosità è giusto farlo.
Ma è una questione di trasparenza necessaria o no?
Con la moralità pubblica.
È una trasparenza necessaria, però.
Ma sarebbe più interessante sapere come se ne vanno dal governo, non come ci arrivano, no?
Cioè?
Cioè, voglio dire, è interessante vedere. Rotondi ha fatto il ministro 4 anni, vediamo quanti beni aveva prima, quanti beni ha dopo.
Ah, perché lei dice è più interessante sapere quando vanno via.
È più interessante seguire il destino patrimoniale dei politici quando se ne vanno piuttosto che quando arrivano, no?
Senta Rotondi, scusi, però alcuni dicono, per esempio, a proposito della Severino, che è quella più ricca, no? Il ministro della giustizia dice 7 milioni di euro, però poi da quest'anno No, però scusi un attimo, da quest'anno dice guadagnerà di meno perché hai un reddito come ministro di 190.000, cioè, però non è così. In realtà, perché poi continuerà comunque a ricevere un reddito magari inferiore dal suo lavoro di avvocato, no?
Vabbè, io non so come è organizzata, se ha uno studio con molti collaboratori.
Cioè, si può dire che ci rimettono, non credo che ci rimettano.
7 milioni all'anno.
Cioè, secondo lei, ci rimettono, ci rimetteranno?
Ma da che cosa?
No,
rispetto alla loro
rispetto alla loro professione, ci rimetteranno?
Ex ante.
Ma chi fa politica ci rimette sempre se ha una professione remunerativa.
Beh, insomma, questo...
più si abbassa lo stipendio dei deputati e più sarà difficile che gente di questo genere si butti in politica, non perché la politica si faccia per i soldi, intendiamoci bene.
Beh, anche.
Ma perché professioni di qualità, quando le interrompi, poi vanno a ramengo, ecco, questo è un problema.
Senta, mi dica una cosa, lei conosce il nuovo inno del PDL? Ieri non c'era la riunione perché non è un amministratore.
No, io per la verità è andato il senatore Cutrufo che me l'ha raccontato, ma non me l'ha saputo cantare.
Cioè, che significa? Cutrufo. Che non è il senatore Cutrufo?
L'ha sentito, ma non me l'ha saputo cantare, quindi non me lo so raccontare.
E che dice il senatore?
Ma c'è bisogno di tirare fuori adesso il nuovo inno del PDL? Mi dica la verità, Rotondi.
Ma scusi, a me che me ne importa, io sono rimasto al Biancofiore.
Ah, no, beh, questa è bellissima.
Come faceva Biancofiore?
Cioè, lei ci sta dicendo, a me non me ne importa assolutamente nulla.
Io non posso mai rischiare che il professor Buttiglione, che presiede l'aula, in questo momento mi espella dall'aula perché cantavo Biancofiore.
No, vada, sarebbe eccezionale.
Meraviglioso. E anche in diretta media, se tu dici con 24.
Com'era?
Canti, Rotondi.
Il ritornello era o Biancofiore, sacro e glorioso, ma il resto nessun democristiano lo sapeva, perché peraltro allora non si usava molto cantare.
Beh, non lo sa, insomma, questa è la sostanza. Non c'erano gli inni, dice lei, non c'erano gli inni.
No, erano poco praticati.
Bene, grazie, resti lì. Sono le 20:00 24:00 la Zanzara, in collegamento dalla Camera dei Deputati l'onorevole Gianfranco Rotondi, ex ministro del PDL. Ma non doveva essere chiuso in un ufficio, noi sentiamo un casino tremendo. Rotondi, che è successo? È stato richiamato all'improvviso alla Camera? Che dovete...
Il affollamento del Parlamento è sempre quando si vota.
Certo.
Ci passi Cicchitto, sei lì.
Ma perché
in zona?
Cicchitto? Vuoi parlare con Cicchitto?
non è in aula.
Ah, non c'è
quando,
oggi,
quando non ci sono votazioni, la Camera diventa un luogo più per intimi e quindi si possono anche concedere interviste.
Questo è buono.
Abbiamo il coso, abbiamo il biancofiore, così sì. Facciamo. Senta. Che è l'unico inno riconosciuto nella, da Rotondi, cioè altro che inno del PDL. Cosa, ha ragione,
tutta
Rotondi.
Un'altra musica,
è tutta un'altra
musica.
Com'era, cioè, nel senso che le faccio ascoltare, non so se abbiamo già tagliato qualche spezzone di questo nuovo inno del PDL. Non c'è paragone, non c'è base musicale, perché non avevamo ancora a disposizione, però abbiamo l'originale cantato dagli autori proprio dell'inno, i signori
Danilo Mariani e la signora Losi
partiamo, sì.
Gente che ama la luce, che non prova invidia, che odiare non sa. Gente che non ha rancore, che ha come valore la sua libertà. Che porta in alto una bandiera nuova, che non si arrende e non si arrenderà.
Gente che ama la luce, che non prova invidia, che odiare non sa. Gente che non ha rancore, che ha come valore la tua libertà. Che porta in alto una.
Beh, insomma, Rotondi, diciamo la verità, il Biancofiore ha tutta un'altra, come dire, tutta
ma
una cifra.
Ha un ritmo musicale che è come quello dei vecchi inni, è il ritmo dedicato a una piazza, cioè lo immagini suonare in una piazza, ecco. Queste sono più musiche
da cabaret, diciamo, da piano bar,
no,
diciamo.
Da cabaret no, diciamo.
Da che cosa?
Da ambienti più raccolti, perché appunto da tempo è uscita dalla piazza.
Da karaoke.
Da festicciola, diciamo, da festicciola, no?
No, voglio dire, sicuramente i tempi cambiano, il Biancofiore come la falce e il martello,
sì.
La bandiera russa, insomma, sono cose che rinviano da altre epoche.
Ma perché secondo lei a un certo punto uno deve fare un nuovo, con tutti i problemi che c'ha il PDL, un nuovo inno?
È una priorità?
Cioè, non mi sembra una priorità, francamente.
Ma infatti non mi sembra che sia una cosa che sia andata sulle prime pagine, ecco, non è una priorità, non è per questo una cosa che è vietata.
No, per carità, non è vietata, però insomma.
Con tutti i problemi che ci sono, non c'è neanche il partito tra un po'.
Insomma,
il problema del PDL è più complesso.
Beh, certo.
Noi nel 2008 abbiamo detto, saremo noi l'unico partito alternativo alla sinistra, tant'è che Casini lo abbandoniamo alla sua lotta solitaria per la sopravvivenza.
Sì, sì.
E davamo per scontato che sarebbero rimasti in due, no?
Sì.
Berlusconi con il suo nuovo di secca Popolo delle Libertà e Bersani, che allora si chiamava Veltroni perché ogni volta ne cambiano uno, insomma, il Partito Democratico, quello lì degli altri che stanno dall'altra parte, è andata in modo diverso, perché
questo non c'è dubbio.
Il Trattato di Pietro, la Lega ce la portavamo dietro noi, Casini in mezzo a nuoto si è salvato e il progetto bipartitico è fallito, ecco. Poi noi col nostro governo lo dovevamo rilanciare, dovevamo essere la calamita forte che tirava Casini dalla nostra parte, e invece è finita che lui si è tirato fini dalla sua.
Fine anche, forse in futuro anche il PDL, forse, no? Una parte di...
Ma questo lo escludo, perché nella vita politica si ripete sempre quello che è già successo.
Quindi
cioè?
Casini ha fatto il PCD, l'UDC, è specialista in partiti di nicchia un po' più grossa, ma non lo vedo a capo di un grande partito che gli darebbe troppi grattacapi.
Ah, ho capito. Senta, ma lei è a favore della... Mi sembra da queste parole però che lei abbia un po' cambiato idea, cioè lei a lei piacerebbe un ritorno del proporzionale, naturalmente con tutti gli sbarramenti, cioè...
Io penso che l'Italia sia democristiana, naturaliter, nel senso che è un grande paese cattolico che ha avuto nella Democrazia Cristiana il suo punto di sintesi. Io spero in un ritorno in chiave moderna della Democrazia Cristiana.
Sì, ma come? Scusi.
Le leggi elettorali non mi appassionano. Se un partito è forte, vince con tutte le leggi elettorali.
Per lei basta che torni un'idea di DC, siamo una grande
DC. Una moderna Democrazia Cristiana che non raccolga solo i credenti, che
sappia parlare sì. a chi non crede, ai laici, che sappia modernizzare il paese. Di questo c'è bisogno e credo che Berlusconi abbia perso un'occasione per realizzarla lui con il nostro governo. Io gliel'ho sempre detto.
Senta una cosa, prima di lasciarla Rotondi, ma il PDL mi sembra anche dai sondaggi un partito che qualcuno pensa addirittura, poi la cosa è stata smentita, che alle prossime amministrative si possano presentare delle liste civiche un po' per fermare l'emorragia di consensi. Lei che dice? Meglio fare le liste civiche? Meglio inventarsi un nome nuovo? Che bisogna fare?
Ma che ne so, io vedo che a sinistra addirittura il sindaco di Bari Emiliano vuol fare una lista civica alle politiche, se mi preoccupo se ne fa qualcuna alle amministrative.
No, ma ha ancora un certo atù questo PDL, questo partito, ma questo simbolo, questo nome?
Io penso che il partito non gliene frega niente a nessuno di come si chiama e come è organizzato.
Ah, potrebbe chiamarsi anche Partito Bubù, lei dice?
No, la sostanza della politica è che Berlusconi, dopo 20 anni, ha passato il testimone a un quarantenne che si chiama Alfano, che si fa conoscere, si fa apprezzare sempre di più e la partita sarà tra lui e chi lo sfiderà. Ecco, quindi penso che il partito inevitabilmente si modellerà intorno alla personalità di Alfano.
Però scusi un attimo.
Dovete metterlo nel conto per le analisi future.
Sì, d'accordo, metteremo nel conto. Però mi sembra di capire che Berlusconi vuole creare comunque qualcosa di nuovo, no?
Cioè... Berlusconi vuole portare Alfano a vincere le elezioni politiche. E quindi vuole fabbricare un contenitore nuovo che faccia da volano. No?
Ecco, ma lei che immagina? Un nome, per esempio, come si potrebbe chiamare questo nuovo contenitore?
Sì. Io non azzardo nomi, non me ne intendo.
Ma come no? Lei è bravissima a inventarsi nomi.
Sono rimasto appunto alle nostalgie democristiane, figuriamoci se mi preoccupo di come chiamare il nuovo partito.
E che
sarà
ne so?
Il partito su cui fonderà la campagna elettorale di Alfano.
Comunque il nome PDL va messo in un cantuccio, mi sembra ormai un po'
ha finito la sua funzione.
Non è detto.
Beh, come non è detto?
Ha esaurito un po' la sua funzione.
Ecco, ha esaurito,
il nome Popolo delle Libertà.
Ha esaurito ormai la sua.
Diciamolo chiaramente, no?
Diciamo che i nomi sono relativi. Oggi il tema è riunire in modo diverso quell'universo democratico
e va bene, d'accordo.
Quel liberale che Berlusconi per 4 elezioni ha tenuto in pugno, vincendo e perdendo.
Comunque, diciamo la verità, il nome ormai, i nomi sono importanti, ma lei come vede queste liste civiche che Berlusconi immagina? Queste...
Sono sempre fatte le liste civiche, sono state un modo per allargare il consenso, no? Non c'è assolutamente niente
di male. Vabbè, grazie Rotondi, buona
buon
serata.
Lavoro.
A voi, buon
Ministro,
lavoro.
Arrivederci.
Pubblicità. Siamo qui 800 24 00 24, la Zanzara, ascoltatori.
Che ore sono? Che le dà sempre l'orario. Mi piace quando
20 e 10. Matteo da Modena, poi Roberto da Brescia, Pino da Lecce, Ettore da Milano, Roberto da Cagliari, tanti. Vada Matteo.
Sì, buonasera. Senta, a parte le solite cazzate che sentiamo sempre dire da lei, ma io voglio sapere cosa c'è di tanto divertente nel prendere sempre per il culo gli operai.
Ma chi piglia per il culo
gli
operai?
Bravo.
Lei prende sempre tutte le sere.
Mettetemi quella cosa di Alberto Sordi.
Cantiamoglielo. Come mai sempre agli operai? Come mai?
La sa questa
sempre?
Qua? La sa questa, Matteo?
No, non la conosco.
D'ora in poi, comandiamo solo noi. Come mai sempre?
Ma io voglio sapere, ma secondo voi gli operai sono la casta di questo
No, ma
paese?
Io sono con lei.
Ma scusi, quando è che io piglio per il culo gli operai? Scusi, Matteo, quando è che li piglio per il culo io?
Un po' il lavoro.
Ma quando dice togliamo l'articolo 18.
E beh, che c'entra? È un'idea.
Viva Marchionne.
Beh, tutta la vita, certo.
Ma perché?
Da come perché? Che vuol dire perché? Non è prendere in giro gli operai. Io la penso così. E se a lei non piace, pazienza. Cioè, rispetti le idee degli altri.
Mi sembra una presa per il culo. Perché hanno fatto firmare un accordo a Pomigliano, d'accordo? E ora Marchionne cosa ha fatto firmando quell'accordo lì?
Ha creato posti di lavoro. Ha creato posti di lavoro.
Però bisogna.
La banda viene continuata a fare in Polonia.
Ma che c'è?
Però l'ascoltatore ha ragione, altro... bisogna mettersi di più nei... No, no, lo dico seriamente, bisogna mettersi di più nei panni di chi fa lavori veramente duri. Si sveglia alle 5, deve stare 7 ore.
Perché tu ti metti nei panni?
No, no, voglio dire, però capisco quando uno si incazza, perché tu a un operaio non puoi chiedergli di lavorare fino a 70 anni alla catena di montaggio.
Ma stai dicendo delle cose demagogiche.
No, ma che demagogiche? È vero, ci sono lavori per cui si può lavorare fino a 90 anni, vedi il Presidente della Repubblica, perché quello è un lavoro bello da fare, sei lì con i corazzieri, eh? Uno sta lì con i corazzieri, tutto bene, sta con i corazzieri, eh?
Ma che c'entra? Matteo,
la Presidente della Repubblica lo puoi fare fino a 90 anni, no? L'operaio no, non puoi.
Ma è come quando uno dice ma che noia il posto fisso. Bravo. Ma va bene, togliamo il posto fisso, però se io vengo licenziato c'è già un'azienda pronta ad assumermi?
Bravo.
Io in quel periodo che non lavoro, cosa faccio?
Matteo, abbia pazienza.
C'ha ragione, Matteo,
Io le posso dire una cosa. Allora, io sono contrario al fatto di ritenere il lavoro un diritto. Il lavoro è un'opportunità. Cioè, nella vita funzionano le opportunità più che i diritti, per cui succede nelle società capitalistiche, nelle società moderne, di perdere il lavoro. Succede naturalmente che poi bisogna assicurare, ci sono paesi che lo fanno di più, paesi che lo fanno di meno, assicurare il famoso welfare, cioè dire una rete di protezione a chi perde il lavoro. Secondo me in Italia funziona, qualcuno dice benissimo, secondo me funziona malissimo.
Beh,
questa roba qui. Detto questo, adesso non ci addentriamo nel discorso, non è che il lavoro sia un diritto, cioè non è che uno ha diritto a lavorare, diritto a avere un lavoro. E nelle società moderne capitalistiche il lavoro si perde. Come, scusi?
Se io non ho diritto a lavorare, che cosa faccio? I soldi
no, ma scusi, Matteo, abbia pazienza, ma questo è un ragionamento. Se lei argomenta così è facile dire, si possono passare dei periodi di disoccupazione, eccetera. Ma sono cose normali.
Ho capito, però alle banche questo periodo di disoccupazione non importa.
Ma che vuol dire alle banche non importa?
Quando c'è da fare da portare i figli a scuola. Alle banche questa cosa non interessa se uno è a casa da lavorare.
Non interesserà, certo, dovrebbe interessare i governi, lo Stato più che le banche. Le banche dovrebbero interessarsi ai disoccupati? Abbia pazienza, Matteo. Non è mica compito delle banche, è compito invece dello Stato. Grazie, Matteo, grazie, Roberto da Cagliari.
Non è che ha detto delle cose sbagliate.
No, ma non sto dicendo delle cose verissime, sbagliate.
Verissime.
Vada. Roberto, c'è o non c'è Roberto?
Dove è finito Roberto?
Non c'è. Ettore da Milano. Ettore?
Pronto?
Su.
Avanti.
Pronto?
La faccio contenta, do ragione alla sua editrice.
No, ma guarda, a me non mi deve fare contenta, a me non me ne può fregare di meno.
Editrice, che cosa parla?
Cioè, no, la signora Marcegaglia, penso, no? No, ma guarda, non mi deve fare contento, io non ho problemi, non ho nessun tipo di...
Non è la vostra editrice, ho sbagliato?
Sì, sì, certo, assolutamente sì.
Comunque la voglio correggere perché l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, quindi
sì.
In Italia il lavoro è un diritto.
Ma chi l'ha detto? Ma quando mai? Non è così.
È scritto sulla Costituzione.
Ma no, non c'è scritto che è un diritto. La Repubblica fondata sul lavoro è un altro discorso.
Ha studiato forse troppo tempo fa.
No, ma poi concretamente che vuol dire che il lavoro è un diritto? Non mi spieghi? No, ma
lei
concretamente
ha quando dice che il lavoro deve essere un'opportunità.
No, ma mi spieghi cosa vuol dire? Mi spieghi cosa vuol dire?
Il lavoro è regolato da delle leggi, da delle norme, quindi la giungla che c'è in Italia non è accettabile.
Quello stiamo andando su un discorso però, come dire, che riguarda i tipi di contratto, è un discorso. Ma se lei mi dice il lavoro è un diritto, cioè qualcuno mi deve assicurare per forza un lavoro, le dico che è una follia.
In questo senso sono d'accordo con lei.
Beh, io questo volevo dire, questo volevo dire.
Non può dire che deve essere tutto basato sul capitalismo a 360 gradi, una regolamentazione ci deve essere.
Ma quello entriamo nei dettagli, però quando io sento il lavoro è un diritto, beh sì, certo, è un diritto, è una cosa, la società deve creare le condizioni perché si perdano il meno possibile posti di lavoro, eccetera, eccetera, perché il lavoro poi venga protetto, tutto quello che vuole lei, la società deve creare le condizioni per,
certo.
Ma non esiste società se non le società totalitarie,
manco
dove c'è, e in realtà nemmeno quelle, dove tutti quanti lavorano, e sono società in cui non funziona nulla poi, sono società che poi crollano perché manca una cosa fondamentale che è la libertà. lei conosce la parola libertà.
Oggi,
no?
Oggi,
la
non libertà. C'è, oggi puoi avere tutta la libertà che vuoi, ma se non hai soldi per mangiare diventa un problemino.
Ma che cosa strana quella che dici? Dici delle cose molto strane.
Sì, no, capisco delle cose... che lei si infervora. Però
ma dici delle robe assurde.
No, dico che questo governo non può dire i ragazzi vogliono rimanere, vogliono stare vicino a casa, devono cambiare lavoro, quando il lavoro non c'è. Questo si chiede al governo, un po' più di conoscenza
traffico,
di quello che
ha traffico, che è meglio. Siamo qui 800 24 00 24, andiamo a Bologna. Emiliano, buonasera. Non c'è Roberto da Brescia. Roberto?
Eccomi.
Vada.
Mi sentite?
Sì, sì, è in diretta.
Forte,
vada.
E chiaro.
Forte e chiaro, va bene. Senta, io chiamo da Brescia e voglio tornare un po' indietro al discorso che avete fatto con Cremazzi.
Sì.
L'avete preso un po' in giro.
Però abbassi la radio, per favore, abbassi la radio, sennò non si sente nulla.
Io non ce l'ho.
Si sentiva un ritorno, comunque vada.
Allora, senta, no, avete preso un po' in giro sul fatto che non ha mai lavorato,
ha lavorato poco, come lavora, diciamo, il 99,9% delle persone. Poi ha fatto il sindacalista, naturalmente.
E anche quello è lavorare.
Io non lo conosco, però lo vedo, lo incontro per strada, mi capita. Devo dire che Cremaschi fa una vita molto dimessa.
Ma chi ha detto che fa? No, io mica ho detto che fa la vita da ricastro, da miliardario.
Sembrava quasi che a voler dire, cioè, sembrava una tirata un po' per il culo così.
No, però scusi un attimo, io trovo abbastanza assurdo, poi per carità ci siamo confrontati civilmente con Cremaschi, trovo abbastanza paradossale, secondo me non esistono altri paesi dove questo accade, secondo Cremaschi sì, che ci sia una persona, e ce ne sono tante, adesso eravamo in collegamento con Cremaschi, che in vita sua difende i lavoratori della FIOM, però in realtà in fabbrica non c'è stato nemmeno un minuto, cioè non ha fatto il metalmeccanico. E vabbè, d'accordo, può esistere pure che ci sia qualcuno che sia occupato di quei problemi, conosce il mondo dei metalmeccanici e li può difendere, tra virgolette, lo stesso. E fin qui, insomma, un po'... No, sforzandosi si può capire. Però non solo non ha fatto il metalmeccanico, ma non ha manco fatto il lavoratore normale, diciamo, no. Ha lavorato come sindacalista, cioè è stato 4-5 anni a lavorare come impiegato.
Perché tu pensi che fare il sindacalista non sia un lavoro da impiegato?
No, ma io non ho detto questo, che non sia un lavoro, non ho detto che sia un fannullone. Io non ho detto questo. Io voglio semplicemente dire che non ha mai lavorato in vita sua, tranne 4-5 anni come impiegato normale, come
ma
me e te.
Scusami,
ha fatto
però,
solo trattative sindacali,
però,
e vabbè, ho capito, ma abbi pazienza.
Ecco, questo è culturalmente sbagliato, signor Cruciani. Ha fatto solo trattative sindacali. È un uomo che conosce il diritto del lavoro.
Ma infatti non ho detto che non ha lavorato.
Ma diciamo, è perché non dare la dignità di lavoro al difendere?
Secondo me a un certo punto uno, dopo 5-6 anni che ha fatto il sindacalista, si deve deve tornare a fare il lavoro, un lavoro normale.
Cioè, non può fare il professionista.
No, secondo me questa è una perversione.
Un professionismo
come
anche del
i professionisti della politica, perché per 40 anni noi li abbiamo criticati, fanno solo politica, dovresti criticare anche tu, che critichi sempre i politici, i professionisti del sindacato.
Ma perché? Anzi, quello è un lavoro dove bisogna avere delle competenze ben specifiche. È esattamente il contrario. Lì devi avere delle competenze specifiche.
Allora è diverso. Allora difendi i professionisti del sindacato,
devi conoscere,
e attacca i professionisti della politica.
Ma i professionisti della politica vanno anche
bene. Siamo in diretta con Corrado Formigli. Ciao Corrado.
Ciao, buonasera.
Come stai?
Intanto solidarietà, io subito la voglio dare a Formigli, perché lo dico senza nessuna ironia.
Perché è una giornata un po' impegnativa, ma bene.
Corrado Formigli, conduttore di Piazza Pulita sulla 7, che è stato colpito, tra virgolette, ma non solo tra virgolette, da una sentenza su
pazzesca.
Un servizio realizzato, stai zitto un attimo, un servizio realizzato quando lavorava con Santoro ad anno zero. Adesso non entriamo nei dettagli, ma insomma un servizio sulla Fiat, c'è stata una condanna. A pagare quanto, Corrado, scusa?
Sono 7 milioni di euro.
Sì,
ma tu devi pagare.
Di cui 5 milioni tra danno patrimoniale e non patrimoniale, poi 2 milioni vengono assorbiti dalla pubblicazione, l'obbligo di pubblicazione di dispositivo su vari giornali.
Sì.
Ma
tu,
ecco, ma nel dettaglio, ecco, appunto, diciamo,
quanto
Parenzo,
devi tirar fuori dal portafoglio?
Cioè, ma tu non avevi la copertura della RAI?
La malleva.
Ma guardate, io onestamente non vorrei adesso parlare dei soldi, perché non è un argomento che mi interessa, nel senso che noi,
della RAI, io facciamo ricorso e quindi siamo assolutamente fiduciosi di avere...
Ah beh, sì, certo, quindi naturalmente, siamo al primo grado.
Parlare della questione del, dei
soldi. No, però in teoria, se dovesse essere confermata la sentenza, chi paga?
Non lo so, il primo a cui si rivolge la Fiat.
E dunque non è detto che paghi tu, diciamo, no? E tu non ce li hai, poi tra l'altro...
Si rivolge la Fiat, come sapete, la responsabilità è in solido, quindi uno paga per tutti... E comunque ripeto, non è questo il punto della vicenda oggi su chi paga. Il punto della vicenda oggi è che c'è stata una sentenza, c'è una cosa più ingiusta della sentenza oggi, che è l'ammontare della pena che è stata combinata. Cioè,
perché?
Comunque,
perché?
L'idea che su un giornalista possa gravare una condanna di 7 milioni di euro è l'idea della sproporzione assurda di questa sentenza, no?
Però Corrado, non lo faresti?
Però scusa un attimo Corrado, adesso io non, naturalmente non conosco, tu conosci benissimo perché l'avrai seguita la vicenda, però evidentemente la Fiat su quel servizio là lamenta un danno commerciale, no? Dunque ci sarà stata una quantificazione, poi adesso sta agli avvocati decidere.
Dovresti informarti, perché il danno commerciale...
No, infatti ho detto evidentemente.
Il danno commerciale ammonta a 1.750.000 euro, il danno morale, cosiddetto non patrimoniale, che si chiama anche morale, ammonta a 5.250.000 euro. Quindi la RAI, la Fiat lamenta un danno non patrimoniale di 5.250.000 euro. Ti dico una cosa, vediamo se la sai. Lo sai a quanto ammonta il risarcimento morale per la perdita di un figlio al Tribunale di Milano?
Sì.
Le tabelle del Tribunale di Milano? Sì. Dimmi una cifra.
No, non lo so, non ho la minima idea.
308.000 euro. Dunque, cioè, nessuno ti darà mai, ti riconoscerà nessun giudice un risarcimento morale maggiore di 308.000 euro se qualcuno uccide tuo figlio come risarcimento morale a un padre.
Dunque,
alla Fiat, per un servizio di 50 secondi in cui io mi sono permesso di dire che l'Alfa Mito è meno veloce di altre due macchine, eppure tutte e tre sono stabili e sicure, vengo condannato a 5.250.000 euro di danni morali, poi ci sono quelli patrimoniali.
Sì, certo. Dunque, al di là
chi ascolta a giudicare.
No, ma perché va bene, poi naturalmente questa è la versione di Corrado Formigli, poi ci sarà sicuramente la versione, anche se alcune cose sono oggettive, cioè i danni morali.
I danni non sono nessuna versione.
No, ma infatti no, certo. Però voglio dire una cosa, dopo questo ragionamento, la tua conclusione qual è? Che il tribunale di Torino era di parte, era un tribunale, cioè la sentenza è una sentenza, come dire, fai un ragionamento al di là del fatto
io critico questa sentenza e la considero ingiusta, questo è il ragionamento che faccio, e quindi penso che questa sentenza verrà riformata in appello, perché è una sentenza che non sta in piedi, la critico, è legittimo criticarla, no?
D'accordo, la critichi, però
dico semplicemente che è una sentenza che secondo me è assurda, non è giustificato l'ammontare.
Ma questo perché la Fiat è potente al Tribunale di Torino? Lo puoi dire? No?
Non so, se che la Fiat sia potente, sicuramente è potente, non so quale sia la ragione. Il giudice si è convinto che si è torto e che la RAI avesse torto.
Sono fuori dai denti, però... è un trattamento di favore nei confronti della Fiat, cioè è una sentenza troppo sproporzionata per non pensare a delle pressioni, a delle cose, questo l'hai pensato, credi che sia così oppure no?
Ma io l'unica cosa che penso è che quando si critica un prodotto della Fiat in Italia, una macchina della Fiat, te la fanno pagare.
Te la fanno pagare, significa dunque che i giudici sono stati condizionati, secondo te?
Ma sai, i condizionamenti sono anche condizionanti ambientali, psicologici, magari è più facile convincersi che la Fiat abbia ragione perché la Fiat esercita una grande pressione ambientale, no? Ma questa cosa banale che è sempre esistita.
I giudici anche con le grandi aziende non è che spesso non ci vanno per il sottile, spesso sono anche come abbiamo visto nel caso della Tisser, come in altri casi con le grandi aziende anche in Italia.
In questo caso invece non sono andati per il sottile con i piccoli giornalisti.
Ma lo rifaresti quel servizio?
Certo che lo rifarei.
Pari?
Non hai sbagliato nulla? Cioè non pensi di aver commesso qualche errore?
Ma guarda, io l'unica cosa che penso è che probabilmente in studio sarebbe servito un pochino più di tempo per contestualizzarlo, ma il servizio dice una cosa che è vera e che non è contestata dalla Fiat, perché si riferisce a dei dati cronometrici presi da quattro ruote, rilevati da quattro ruote, ma che è la rivista di macchine più autorevole d'Italia.
Ma la cosa strana è che Santoro, che era il conduttore della trasmissione, lui non è stato minimamente intaccato, cioè nel senso che da un punto di vista, come dire,
come mai?
È curioso,
è strano,
no? Cioè la RAI che ha mandato in onda il pezzo è parte, tu che lo hai fatto ovviamente, ma il conduttore l'avrà visto il pezzo o no? Michele l'aveva visto il tuo pezzo o no?
Guarda, non rispondo per Michele Santoro.
Ma l'aveva visto
Michele
il tuo
Santoro
pezzo?
La sua posizione, quindi non rispondo per lui. Sono molto contento che sia stato assolto Michele, quindi almeno diciamo c'è una persona in meno a incazzarsi per questa sentenza.
Mi permetti, sai, io sono sempre molto esplicito, io spero fortemente, questa è la premessa che ti dico, che tu non verrai condannato alla fine, lo spero davvero che non verrai condannato, non solo a pagare, penso che questo comunque non avverrà, e spero che poi in appello tu possa riuscire a far valere le tue ragioni, se queste qua verranno ritenute così tali dal giudice. Però è abbastanza curioso che quando riguarda i giornalisti, in realtà le sentenze vengono sempre giudicate, in questo caso le sentenze negative, non tantissime, devo dire, però quelle negative vengono sempre giudicate in maniera un po' diversa rispetto alle sentenze, che ne so, nei confronti di un politico. Questo in realtà è un po' così, c'è un po' una difesa di casta, no?
Guarda,
o no?
Non mi trascinerai su queste polemicucce da quattro soldi.
Non è una polemica,
me ne frega niente, la considero una polemicuccia da quattro soldi, non me ne frega un cazzo.
Perché?
Scusate il termine.
No,
ci sta.
Perdonio i telespettatori, sono un po' alterato. E questa è una questione estremamente seria. Come ti ho detto all'inizio,
sì.
Un servizio di 50 secondi in cui si... con termini assolutamente appropriati e rispettosi,
sì.
Si dice che una macchina è meno veloce di altre due e che questo servizio venga considerato lesivo a tal punto da chiedere 7 milioni di euro a un giornalista, la trovo una cosa che non sta né in cielo né in terra. E voglio parlare di questo, non me ne frega niente delle sentenze dei politici, né di nessun altro. Sono un garantista, peraltro, lo sono sempre stato, quindi
infatti non
lo
mi
sono
no,
per me stesso e per gli altri. E basta, sto solo dicendo che mi sembra una sentenza abnorme. Penso che sia difficile parlare di prodotti, di automobili, sì. di vestiti, di grandi aziende in Italia. Penso che siamo in una fase in cui parliamo e ci riempiamo la bocca di crescita, competitività per uscire dalla crisi globale. E penso che forse un giornalismo più orientato ai consumatori e meno ai produttori aiuterebbe a liberare il mercato e a renderlo più competitivo.
Questo in generale,
questo
è vero.
Questo avviene nei paesi anglosassoni. Guardatevi una puntata di Top Gear,
sì.
la più bella trasmissione del mondo di auto che fa la BBC.
Sì.
E guardate come trattano come parlano delle macchine. Vediamo quanto.
Cioè tu dici dobbiamo
sono state.
Tu dici dobbiamo assolutamente abituarci a parlare anche in maniera negativa dei prodotti dell'azienda.
Naturalmente con contezza, naturalmente.
Vabbè,
con
dati.
Cognizione.
Che è evidente, i giudici in questo caso avranno ritenuto che non c'era, hanno un'idea
punto.
Diversa dalla tua.
Ma noi
quelli che hanno
tecnici,
deciso.
Periti.
Il giudice è uno solo,
giudice, sì, quello
che è un giudice.
Cioè, no. Il giudice è uno, ma c'erano dei periti che evidentemente, non so sulla base di che cosa,
hanno giudicato le cose in maniera diversa da Formigli.
Che forse hanno sbagliato.
Va bene, Corrado, grazie.
In bocca al lupo.
Grazie a voi,
grazie.
Buon lavoro.
Ciao. Grazie, abbiamo la borsa, torniamo subito.
Traffico dati in aumento su tutte le reti, ingorghi sulla corsia di backup, solo poche aziende sfrecciano sulla corsia di sorpasso. Beh, hanno scelto Fujitsu e Intel. Scopri tutta la flessibilità e la sicurezza dei nuovi storage Eternus DX80S2 Fujitsu con processore Intel Xeon. Per il successo della tua azienda, storage Eternus di Fujitsu con crittografia built-in. Cambia storage.it 800-466-820. Fai il piano di informazioni a Smau Business, Roma 21 e 22 marzo.
Ho le vie respiratorie chiuse.
Prenda Mercedes-Benz Sprinter, non serve la ricetta.
Ma già meglio, ma da sonnolenza.
Al contrario, Sprinter Blue Efficiency favorisce l'attività, specie imprenditoriale.
Ma lei è dottore?
No, idraulico.
Ti facciamo respirare, solo su Sprinter, 5 anni di finanziamento a tasso zero. La cura migliore per il tuo lavoro grazie a consumi ridotti, una resistenza straordinaria e un'efficienza fuori dal comune. Offerta valida fino al 31 marzo nelle concessionarie Mercedes-Benz che aderiscono all'iniziativa. Salvo approvazione Mercedes-Benz Financial Services Italia. Info Mercedes-Benz.it.
Non volare all'est per i tuoi denti low cost.
Oggi puoi avere gli stessi prezzi bassi e due passi da casa con i più professionalità e garanzia italiana.
Amicodentista.com in Italia. I tuoi denti al giusto prezzo.
Informati su internet o chiama 800 088 315.
Messaggio dedicato a tutte le imprese edili ed impiantistiche. SDR Gruppo 24 Ore vi mette a disposizione tutti i software per gestire e tenere sotto controllo il vostro cantiere, la commessa e l'impianto. Scopri come su www.sdr.it o chiama 800 462 223.
Scendono in campo gli eco incentivi Ford 2012. Oltre 5.000 euro di vantaggio se acquisti la tua nuova Ford. Ford C-Max con clima, radio CD e cerchi in lega a 16.750 euro. Anche sabato 25 e domenica 26. Ford, sponsor ufficiale della UEFA Champions League. Borse in diretta.
Buonasera, dopo una partenza positiva favorita dai buoni rapporti trimestrali dalle grandi società quotate, Wall Street prosegue contrastata. Il Dow Jones, dopo aver toccato brevemente quota 13.000 punti per la prima volta al maggio 2008 tra le urla di gioia degli operatori, adesso guadagna lo 0,08%, mentre il Nasdaq perde lo 0,24%. E l'accordo sulla Grecia non è riuscito a infiammare i listini, che hanno preferito restare cauti per l'intera seduta. Siamo naturalmente in Europa. Londra ha ceduto lo 0,29%, Parigi ha perso lo 0,21%, Francoforte è andata sotto dello 0,58%, Milano ha perso lo 0,08% e a Piazza Affari da segnalare il volo di Finmeccanica. Oggi ha guadagnato l'11,76%, spinta dalle indiscrezioni del Sole 24 Ore sul possibile ingresso della CDP di Ferrovie dello Stato nella controllata al Saldo Breda. È andata bene anche per Banca MPS, più 8,84%, per la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, più 5,68%, per BPM più 4,62%. Peggior titolo oggi invece per il FTSE MIB, per Intesa San Paolo, meno 2,36%, a seguire Impregilo meno 1,78%, Luxottica meno 1,57%, Autogrill meno 1,44%. Vediamo i cambi: euro su dollaro in questo momento a 1,3252 ed è tutto.
Debiti? Risolvi il problema con BCI. Vai su bcisrl.it o chiama 895-895-0845. Debiti? BCI. Una risposta concreta.
Dai colore a tutto. Nuova Opel Corsa 2012. Il tuo nuovo movimento. Oggi tua a 9.650 euro con eco-incentivi Opel. E in più, solo a febbraio, 4 anni tasso zero. TAEG 2,41. Sabato e domenica.
Jacopo Pini, titolare gestione Silo SRL.
Progettiamo e produciamo complessi sistemi ottici di precisione. Volevamo vendere all'estero e per farlo abbiamo inserito in azienda un export specialist Comark, che ci ha trovato nuovi e importanti clienti e ha creato reti commerciali in diversi paesi europei. Oltre allo sviluppo e fatturato, il confronto con i competitor globali ci ha permesso nel contempo di innovare la nostra produzione.
Diventa anche tu un'azienda di successo con Comark. 800 123 640. Comark, www.aziendedisuccesso.it.
Nonna, ma che barba lunga che hai!
E te credo, sono 40 anni che vado in vacanza nello stesso posto.
Ne hai abbastanza della solita vacanza? Parti col camper. Il 25-26 febbraio scopri il camper style nelle concessionarie Assocamp. Scegli il camper.it, associazione produttori caravan e camper.
Allora, come si sente?
Ma insomma, oggi in banca poi...
Ma lei non ha ING Direct?
Sì.
È una banca online.
Hanno aperto le filiali.
Prenda 4 gocce di queste 3 volte al giorno.
Ma io ci sono stata.
6 gocce.
Dottore, l'ascolti.
Ma chi parla?
Sono lo speaker. Oggi abbiamo anche le filiali. E Conto Arancio è sempre a zero spese. Apri Conto Arancio e prendi il 4,20 sui depositi fino a 100.000 euro per 12 mesi. Valido per i nuovi clienti che attivano Conto Arancio e aderiscono all'opzione Arancio Più entro il 31 marzo 2012. Pubblicità. Per i fogli informativi vai su ingdirect.it o in filiale.
Ti voglio brillante.
Nuovo GPL Turbo 120 cavalli.
Ti voglio protettiva.
La più sicura della categoria nei severi test Euro NCAP.
Ti voglio preziosa.
Miglior tenuta del valore nel tempo secondo 4 ruote Eurotax. Io sono Giulietta, mettimi alla prova.
Alfa Romeo Giulietta da 15.950 euro. Scoprila anche con il nuovo motore GPL Turbo, oggi al prezzo del benzina, anche sabato 25 e domenica 26. Offerta valida con usato anche da rottamare fino al 29 febbraio.
State ascoltando un programma offerto da
Cuoa Lean Enterprise Center, dove si formano i Lean Leader. Leancenter.it.
La Zanzara.
Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno. Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è. Presidente, siamo con te, meno male che sì.
Beh,
c'è.
Devo dire che questa resta inarrivabile, inarrivabile. Devo dire, non c'è paragone.
Mi rimette di buon umore. Lasciamo solo questa, la prego, signor Crugiani.
Cioè, come la
basta, lasciamo agli amici che sono in macchina, bloccati nel grande raccordo anulare, oppure sulla tangenziale verso Mestre.
Oppure in altre strade d'Italia, naturalmente.
Oppure nella vostra camera da letto con la vostra amica, fidanzata o moglie.
Oppure in cucina mentre fate la minestrina.
La cassola! Presi, cantate con noi.
Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è.
È meglio questa oppure lasciate sotto, perché sennò è orripilante, oppure il nuovo inno del PDL, bello, cantato in esclusiva questa sera alla Zanzara da il signor Mariani e dalla signora
Losi, la signora Losi.
Gente che ama la luce, che non prova invidia, che odiare non sa. Gente che non ha rancore, che ha come valore la sua libertà, che porta in alto una bandiera nuova, che non si arrende e non si arrenderà.
Gente che ama la luce, che non prova invidia, che odiare non sa. Gente che non ha rancore, che ha come valore la tua libertà, che porta in alto una bandiera nuova, che non si arrende e non si arrenderà, che lotta sempre per la verità, e questo è il popolo della libertà. Grande sogno che ci unisce, un sogno grande che si realizzerà. Grande la forza che ci diamo, la forza che ci dice che il bene vincerà per sempre. Grande la voglia di lottare, la voglia di cambiare l'Italia che verrà. Noi siamo il popolo della libertà.
Siamo con te. Meno male che Silvio c'è.
800 24 00 24.
Questa è sempre la Zanzara.
Giulio Tremonti al rapporto. Dove? Carelli.
Dal signor Lenzi.
Gli attivi della Banca Centrale Americana.
No, gli attivi della Banca Centrale Americana.
Giulio!
No, gli attivi della Banca Centrale Americana.
Quelli della BCE sono diventati il 35%.
Ma non è possibile.
Noi stiamo meglio degli Stati Uniti.
Sarebbe un po' come l'opposto, cioè la creazione di una bolla finanziaria che è partita.
Vabbè,
dall'immobiliare.
Sempre i soliti discorsi, per carità, coltissimi, dottissimi.
Ma perché ci spiega cosa è successo? Noi vorremmo sapere come uscire dalla crisi. Non sapere.
Emiliano da Bologna. Buonasera.
Cioè, questi politici, però, scusa, me lo faccio a dire, non ce la faccio più. No, faccio sentire prima Emiliano.
Emiliano, vada.
Ce la faccio più.
A proposito proprio dell'inno nuovo, no?
Sì.
E le parole chiave sono la gente che non sa odiare, la gente,
sì,
il bene,
le parole chiave,
questa carica positiva, no? Tutta questa cosa propositiva, che è fenomenale, perché cercano di costruire un pathos che non c'è, perché quell'area politica lì nasce al grido di salviamo l'Italia dai nipotini di Stalin, quindi nasce contro, e in effetti una volta che la calamita del leader si estingue, io mi immagino la scena di Cicchitto, Gasparri e Rotondi che si trovano intorno al tavolo e si dicono e mo? In realtà l'altra parte, che poi uno può essere d'accordo o no, ci sarà dopo il berlusconismo, c'era prima, c'è stata durante. E in Italia il jolly per vincere le elezioni è sempre stato quello. Oddio, i cosacchi a San Pietro.
Vabbè, e dunque?
E basta quello per vincere le elezioni, per cui loro cercano di riproporre quel modello lì. Oddio, l'Italia che non ha rancore, non ha invidia, non ha
vabbè, ma insomma, adesso io non resterei troppo.
Il loro problema è tutto lì, che invece poi a un certo punto si troveranno, intanto già si sono accorti che il loro alleato organico, che cosa ci avevano in comune, non si sa. Con la Lega, cosa c'avevano con
Vabbè, adesso lei sta entrando nel dettaglio.
Insomma. No, lei il dettaglio è quello, cioè qui non hanno un comune sistema di valori. La sinistra ce l'ha, addirittura nonostante i propri partiti. Cioè la base culturale dell'elettorato di sinistra non esiste a 20 anni di nulla ai vertici. Loro
non ho capito nulla. Emiliano,
non ho mica capito. Sei
Non è difficile. Lei si immagina,
è troppo
Gasparri, Cecchitto e Rotondi.
Sì, questo è già difficile immaginare.
Vabbè, allora
cosa hanno in comune? Sì.
Ma che ne so io,
Gasparri, sull'odio
probabilmente la pensano allo stesso modo su tante cose. Gasparri, Rotondi, ha scelto le persone sbagliate, secondo me, per fare
il fatto di essere alternativi alla sinistra. Cosa hanno in comune?
Ma no, ma come no, Gasparri, Rotondi hanno un sacco di cose in comune, insomma, negli anni. Vabbè, grazie. Pino da Lecce.
Ciao, buonasera.
Sì.
Da un po' di tempo che provavo e da quando vi ho scoperti, perché prima seguivo zapping,
sì.
Poi vi ho scoperti.
Cos'è
e
zapping?
Bene,
cos'è?
Mi avete incuriosito.
Cos'è zapping, scusi?
Cosa dici?
È la trasmissione del dottor Forbice su Rai 1.
Non lo conosco.
No, abbiamo mai avuto, non riusciamo a sentirla.
Non ho mai avuto piacere, non lo conosco.
Allora, da quando vi ho scoperti,
sì.
Vi seguo sempre nel bene e nel male.
Bene, grazie.
Oh.
Innanzitutto una comunicazione di servizio.
Sì.
Cioè, io viaggio e quando arrivo, io sono di Lecce, ma quando arrivo nel Basso Salento, da Maglie verso Otranto, ormai non c'è più linea. Ascoltiamo Radio Maria al posto vostro.
Beh, questo è molto
grave.
Questo
è gravissimo.
Faremo un'ispezione immediatamente.
È una cosa di una gravità inaudita che lei ha detto.
Faremo un'ispezione immediatamente.
E non se ne rende nemmeno conto.
Io vi ascolto fino a che non arrivo a 30 chilometri giù da Lecce, arrivato a Maglie, che sono nella zona di Otranto,
sì.
Va bene, subentra nella vostra Radio Maria.
Vabbè, questa è una cosa di una gravità inaudita.
Il sacro e il profano.
Grazie di questa segnalazione, è una cosa gravissima, faremo intervenire sicuramente la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia.
Ne parleremo in Vaticano al più presto, assolutamente.
Pino, grazie, che vuole aggiungere qualche voleva dire lei in realtà?
Io sono un berlusconiano da quando è nato Berlusconi e io amo Forza Italia.
Ama Forza Italia, sì.
Amo Forza Italia e se vogliono fare un nuovo inno al PDL devono cambiare il partito, il nome del partito.
Devono tornare a Forza Italia.
Il del PDL c'è lo spettro di Fini. E di tutti i finiani.
Beh, oddio, sono fuori dal PDL però, veramente.
Ma c'è sempre lo spettro dietro.
C'è sempre lo spettro, perché?
Nel Salento sta succedendo un subbuglio.
Pino, guardi che le regalo, senta che
senta
le regalo,
qua.
Senta cosa le regalo.
Tutti in macchina, mollate il volante.
È meglio questa o il nuovo inno?
No, nuovo inno no. Il nuovo inno
Pino,
no.
Le piace?
No, io anche le parole, anche il testo non mi piace.
Ma come?
Ma quale dice?
Ma come? Questo è meraviglioso.
Il testo, quello che avete.
Quello nuovo non le piace. Questo le piace, questo le piace.
Forza Italia!
Mettiamo un po' di parole di Tremonti sulla finanza. Con
no.
Ha retratto con una burocrazia che continua a crescere con una modesta tendenza a pagare le tasse.
Ma io non sopporto più questa cosa.
E quindi a esercitare il controllo democratico, lì più spendi più voti prendi, avviene un doppio fenomeno che ci vede adesso tutti coinvolti. L'illusione dal lato dei greci che l'euro sia il bancomat,
basta,
la porta di
traffico,
non ce la faccio,
traffico,
non ce la
dove tra poco di nuovo in diretta a TGCOM 24. Siamo qui, 800 24 00 24, la zanzara in quest'ultima parte in cui siamo, torniamo in collegamento in diretta. Che stai facendo come al solito? Stai
quando mettendo... ogni volta che si torna in diretta bisogna risistemare gli editori lì in Bella Vista.
Bene. Hai risistemato i tuoi
editori.
Bentornati
alla zanzara, è con noi Ilaria Cavo.
Ma ancora, sei fissato, non la puoi vedere, non la puoi vedere.
L'ho vista prima in televisione.
Lo so, ma non sei...
Giordano.
Ancora non hai capito come funziona. Va bene, Mauro da Pisa, intanto fra poco squillerà un telefono.
Ma Mauro
è un ascoltatore, Mauro. Vada.
Da Pisa.
Un attimo solo, un attimo. Fermo.
Squilla il telefono della zanzara. Ai.
Squilla il telefono.
Chi sarà mai? Sempre pericoloso.
Quando...
Onorevole Rossi?
Sì, sono io.
Salve, buonasera, sono Cruciani da Zanzara.
Buonasera.
La disturbiamo?
Pronto?
Sì,
sì.
Mi sente? Sì.
Esca. Veloce però, perché abbiamo soltanto...
È caduto il telefono. Eravamo in collegamento con l'onorevole Maria Rosaria Rossi, che insieme a Berlusconi, secondo quello che è stato raccontato, avrebbe composto il nuovo inno del PDL.
Sì. Vabbè, richiamiamo
Mauro,
un attimo.
Ma intanto richiamiamo, stavo uscendo così riprende la linea. Salve, adesso torniamo con questa telefonata. Le telefonate della zanzara. Mauro.
Anche questo ha chiuso.
Ha chiuso, ha spento, naturalmente.
Ha spento.
Ha spento il telefono.
Scusi?
No, ha spento il telefono, ha spento il telefono. Beh, chiamiamo qualcun altro. Mauro, vada.
Chiamiamo Bossi, scusa.
Niente, semplicemente volevo fare un commento per quanto riguarda il nuovo inno del nuovo del Popolo della Libertà.
Sì.
Come diceva Pino, il nuovo passo deve essere quello di cambiare il nome, perché effettivamente c'è.
Ma Pino chi? Ah, quello di prima, l'ascoltatore di prima, no? Come ha detto Pino?
Come ha detto Pino?
Secondo poi?
Deve essere questo, bisogna cambiare nome, poi nel senso le canzoni, poi vengono le canzoncine, poi vengono le barzellette. Perché è così che si prendono le tematiche serie della
lei dice
della
una roba che abbiamo già visto, una roba vecchia, gli inni, Berlusconi che scrive la canzone insieme a qualche deputato, e poi prima c'era Picella, adesso questo c'è questo signor Mariani.
Beh, Picella è sull'isola, scusi, signor Cruciani,
no, appunto, prima ho detto.
Diciamo che sono tecniche così di comunicazione un po' stile anni 80.
Sì,
se
sì.
Posso permettermi, però
stile anni 80. Beh, anche 90, anche 2000, 2001, eccetera, non anni 80. Gli inni ci sono sempre stati, noi abbiamo lanciato questo grande sondaggio, vorrei rilanciarlo ancora una volta.
Sentiamo che Manai,
caro Mauro, sono in parte d'accordo con lei, insomma, forse non era il momento giusto per tirare fuori il nuovo inno.
Forse era meglio prima
del PDL,
mettere a posto la vicenda delle tessere, ad esempio.
Prima bisognava un po' aggiustare qualcosa, poi magari si poteva paradino. Comunque, ognuno se
gli piace così,
se gli piace
noi,
così.
Diciamo noi.
Va benissimo. Mauro,
un commento di fegato, purtroppo è stato molto moderato e non ho potuto utilizzare delle parolacce perché ogni tanto verrebbe voglia di
dirle. Ma con chi? Con chi?
No, nel senso, con tutta diciamo la classe, quella tra virgolette dirigente, rappresentante.
Ma che vuol dire?
Ci starebbero un po' di parolacce, visto che alcune tematiche vengono prese.
Ci starebbero le parolacce, hanno detto al momento opportuno. Grande sondaggio, qual è l'inno più efficace? Iniziamo dal primo, Forza Italia, che abbiamo appena ascoltato.
Sì, che rimane,
che
sempre.
Rimane sempre
il top, secondo me.
Il top più assoluto.
Forza Italia, per essere liberi.
E poi proseguiva così, come sicuramente molti di voi ricorderanno, no?
Crescere.
C'è chi è nostalgico, c'è chi è molto nostalgico di questo inno, no? Poi c'è stata recentemente, anche se non era un inno,
quello meno male che Silvio c'è.
Beh sì, però ha caratterizzato una stagione.
Che io lo ascolto spesso quello.
Dove?
Perché mi mette di buon umore. Non so,
dove
quando vado ogni tanto, ad esempio, in metropolitana.
Sì.
E sono,
ti metti, ce l'hai
ce l'ho nel mio.
Sì.
Come si chiama? iPhone. Nel mio iPhone.
Non fare pubblicità all'iPhone.
Nelle mie cuffiette.
Vabbè,
e l'ascolto. Quando sono di cattivo, mi tira su.
Cioè, stai parlando di meno male che Silvio c'è.
Sì, è una cosa pazzesca, meravigliosa.
L'Italia ti ha scelto di credere ancora in questo sogno. Presidente, siamo con te.
E questo era buono,
Meno male che sì.
Ecco, questo qua, meglio di Forza Italia, inquadrava un periodo.
Ma ti mette di buon umore, cioè bella la melodia.
Meno male che Silvio c'è.
Sulle note, non so di che cosa, che scegliamo? Candy, che scegliamo?
No,
quella di prima, quella che abbiamo scelto io. Sono così, il grande scoop della Zanzara di questa sera, in esclusiva, direi mondiale. Potremmo dire mondiale?
Beh, sì, perché abbiamo messo insieme più media, no? Dalla radio alla televisione.
Beh sì, scusiamo adesso, non mi riferivo a quello, scusiamo mondiale, e il nuovo inno cantato dai suoi autori.
Perché se vai in Grecia in questo momento, sembra, non si occupano di questo.
No.
Cioè, non è che i telegiornali greci dicono che cazzo di inno ha fatto nuovo il PDL? No, non lo...
Partiamo.
Non se lo chiedono, diciamo.
Gente che ama la luce, che non prova invidia, che odiare non sa. Gente che non ha rancore, che ha come valore la sua libertà. Che porta in alto una bandiera nuova, che non si arrende, non si arrenderà.
Gente che ama la luce, che non prova invidia, che odiare non sa. Gente che non ha rancore, che ha come valore la tua libertà. Che porta in alto una bandiera nuova, che non si arrende, non si arrenderà.
Questo è il nuovo inno del PDL, pare vidimato anche da Berlusconi, così ci ha detto il suo autore.
Il signor Danilo
Mariani.
Berlusconi
è piaciuto molto, due punti, è piaciuto molto. Va bene, andiamo a Nicola da Roma, stiamo per concludere, manca un minuto alla fine della trasmissione. Sì, un minuto tassativo.
Vabbè,
tassativo.
Smonto tutto.
Nicola, vada, togli gli editori.
Sì.
Buonasera, mi sembra che i problemi si possono capire solamente quando ti toccano. Corrado Formigli che si ergeva sul piedistallo mettendo all'indice Berlusconi, che forse qualche ragione di lamentarsi per una condanna a 550 mi pare milioni di euro nei confronti,
cioè lei dice
di
Formigli si lamenta
nel momento in cui è stato toccato dalla magistratura, mi pare che gridi anche lui sostanzialmente al complotto, alla magistratura faziosa. Insomma,
è quello che gli ho detto. Poi naturalmente lui ha detto no, questa qua è una polemica da quattro soldi, la sentenza è eccessiva eccetera. Ci sentiamo domani,
va bene,
18:30 con gli ascoltatori di TGCO24.
Salutiamo la signora Ilaria Cavo.
Non ti può ascoltare, non ti può vedere, non puoi interloquire, non hai capito. A domani, ciao.
Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tieni questa roba qua, ti piace così, va bene.
La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
La zanzara.